Potrebbe essere interessante. Allora, noi in linea di massima sappiamo che la ripetizione è qualcosa che non amiamo, no? O perlomeno diciamo di non amare, che è un po' diverso. Vabbè, fa sempre la stessa cosa, che palle, una noia, eccetera, eccetera. E va bene, questo fino a un certo punto ci si può anche stare. Però dov'è che a un certo punto compare la questione nella sua maggior rilevanza, ovvero sia perché a noi la ripetizione in qualche misura sta così sull'anima e dove è cominciata ad essere ritenuta come qualcosa di meccanico, privo di stimoli, noioso, inutile per certi versi. Succede quando a un certo punto noi decidiamo che la macchina lavora meglio di noi. Questo ovviamente è uno dei momenti topici della rivoluzione industriale. Per certi versi la rivoluzione industriale la facciamo perché già siamo convinti che le macchine siano meglio di noi. Perché? E qui stiamo vedendo il saggio che troverete, quello sul cyborg, anche, e più quelli sugli antenati, insomma, diciamo, è un discorso trasversale a buona parte di quello che dovreste studiare, mi auguro che studierete, eccetera, eccetera. Lo decidiamo a un certo punto in nome della quantità contro la qualità, che è una cosa che già abbiamo visto accadere spesso e volentieri nei nostri ragionamenti, no? Perché il gesto meccanico, il gesto della macchina permette di essere molto più produttivi. Se io ho un artigiano che costruisce sedie, otterrò, che ne so, 4 sedie al mese, 8 sedie al mese, non ho idea, numeri a casaccio, ma se faccio una macchina che è in grado di fare delle sedie, quella mi farà probabilmente 30 sedie al mese, 40 sedie al mese, di più. Meglio? Su questo potremmo discutere oggettivamente. Su questo potremmo discutere perché quale pregio hanno per certi versi le sedie che fa la macchina?
Sono
Sono tutte uguali, esattamente. Abbiamo parlato del letto di Proust l'altra volta. Rispondono perfettamente a quell'esigenza di uniformità, no? Le sedie dell'artigiano invece hanno un nodo, sono magari meno accurate, hanno il legno di una qualità diversa, sono più attente alle specificità del legno, quindi si distinguono, no? Non sono tutte uguali. Quindi da una parte abbiamo l'artigiano che ha un gesto in qualche misura creativo e permette di fare delle sedie che non eccellono come omogeneità. Dall'altra invece abbiamo un macchinario che fa delle sedie tutte uguali molto più rapidamente dell'artigiano. Sembra un discorso abbastanza ovvio per certi versi il fatto che la macchina, no? Anche perché poi dice, vabbè, l'artigiano facendo sta sedia pure quello si fa due palle. Facciamo in modo che, ma perché vi ricordo che all'inizio le macchine vengono prese come modo per alleviare la sofferenza, la noia, la fatica del lavoro dell'uomo. Poi dopo è successo tutt'altro, però concettualmente all'inizio la macchina, quando c'erano quei signori che si chiamavano luddisti, qualcuno di voi sa cos'è un luddista?
Quello che andava a distruggere le
Brava, perché aveva capito che gli stavano levando il lavoro, occhio lungo, Ludd era bravino dal suo punto di vista, aveva visto lontano, però comunque insomma diciamo che oggi luddista sta per qualcuno che è contro l'artificialismo, il macchinismo, il mondo digitale a priori, e ovviamente ha un tono negativo perché tutto il resto del discorso è a favore delle macchine, dell'intelligenza artificiale, degli algoritmi, tutte queste cose mirabolanti che stiamo producendo. Allora, come dicevamo, i luddisti avevano per certi versi capito bene qual era il problema, nel senso che avevano visto che in quel tipo di contesto di ragionamento, il loro lavoro sarebbe presto scomparso, non sarebbe servito più, o facevano meglio le macchine. Ma la questione resta: è vero che la macchina lavora meglio dell'uomo? O meglio, è vero che la ripetizione è esclusivamente un qualcosa di meccanico e sterile? E questo è un punto sul quale è opportuno discutere. Un po' perché voi sarete, immagino, attesi a ripetere certi gesti per impararli, no? E probabilmente lo potreste vivere come una specie di che palle, ho capito. No, non è così. Perché noi oggi sappiamo che il corpo impara. Noi oggi sappiamo, come credo di avervi accennato già l'altra volta con le famose 10.000 ore da apprendista, no? Ne abbiamo parlato con voi? Mi pare di sì. Ok. Il corpo cambia, il cervello cambia. Il cervello è plastico, è duttile e a seconda degli stimoli e degli addestramenti cui viene sottoposto, cambia come configurazione delle ansie, come configurazione dei lobi, tant'è che ci si sta accorgendo che, come d'altronde quasi tutto, ognuno di noi ha un cervello unico. Forse che è scomodo andare a vedere come è fatto, sarebbe anche un modo pratico per identificarci, però di fatto ognuno di noi ha un cervello che è solo suo, perché quel cervello ha risposto alle tante sollecitazioni particolari, a tutti i vari tipi di disciplina, esercizio, gioco, vita, che soltanto voi avete avuto modo di mettere in scena. Non sono tutti uguali, i cervelli cambiano. Quindi, come vedete, la ripetizione è un buon modo per vedere come noi ragioniamo di noi stessi anche, no? Perché da un certo punto di vista abbiamo deciso che, ecco, è un atto ripetitivo, un atto noioso, molto meglio che lo facciano le macchine. Oddio, per certi versi possiamo anche starci. Però è vero che il lavoro di molti è soltanto un gesto ripetitivo e noioso? O è ripetitivo e noioso il gesto che molti di noi ancora fanno in condizioni particolari, come ad esempio le catene di montaggio, dove sono di fatto dei meccanismi? No? Non so se avete visto Tempi moderni di Charlie Chaplin, qualcuno che lui esce e continua a fare così perché 8 ore al giorno, 10 ore al giorno fa questo movimento, poi il corpo impara, nel bene e nel male evidentemente, no? Per cui è rimasto solamente questo riflesso osceno. Ma la domanda, come vedremo, è un po' più articolata di così. Anche perché noi ragioniamo di questo tipo di problema, quindi di questa routine, di questa cosa che va evitata come la peste, perché la vita è cambiamento, la vita è avventura e tutte le banalità del cazzo che sentite in televisione spesso e volentieri, ma poi anche qui facciamo dei distinguo. Abbiamo parlato con voi dei distinguo nello spazio personale? Vedi, comincio ad essere un po' schizofrenico. Vabbè, mo ci arriviamo. Allora, facciamo dei distinguo perché? Perché, per esempio, qualcuno di voi ritiene che come si chiama? Djokovic? Novak. Qualcuno di voi ritiene che Novak Djokovic sia un poveraccio condannato a un lavoro noiosissimo? No. Eppure quello fa 5 colpi da quando è nato. O no? Siamo d'accordo o no? Cioè, lui, Nadal, Sinner, dite un nome qualunque, quella è ripetizione che a chiunque altro farebbe venire i capelli dritti. Cazzo, tutta la vita fa dritti, rovesci e volè, due palle, no? Oh, strano, come mai? Perché guarda caso quel tipo di ripetizione è creativa. Perché tu fai 10.000 ore di dritto e poi a un certo punto c'è un dritto che viaggia a 240 km all'ora, solo tu. Perché hai fatto 10.000 ore, di più ovviamente nella fattispecie, ma guarda caso, quella è una ripetizione incrementale, non è sempre la stessa cosa, è qualcosa che di volta in volta parte da qualcosa in più e pian piano cresce, migliora, aumenta. E questo era in qualche misura il nocciolo del lavoro artigianale. Quando vi ho detto che l'artigiano doveva fare 10.000 ore di pratica, non era semplicemente e soltanto perché così avrebbe avuto la padronanza dei, come dire, de degli, delle regole e delle mosse di base della sua disciplina, così tanto da poter poi pensare a come altro migliorarle, applicarle altrove, eccetera. Ma era anche perché attraverso quel discorso sarebbe arrivata una capacità, diciamo, una massa critica esperienziale per la quale ripetere le cose l'avrebbe portato a diventare sempre più grande. Tant'è che i grandi artigiani del passato cosa facevano? Facevano dei lavori d'accuratezza, dei lavori di bravura, dei lavori di raffinatezza tali che venivano fatti non tanto per il costo, perché probabilmente nessuno l'avrebbe manco mai comprati, ma per dimostrare di saperli fare, no? Facevano dei cesti di frutta piccoli così, con ogni piccolo dettaglio perfettamente definito. Facevano cose che non avevano un motivo economico, ma avevano un motivo di riconoscimento, perché la loro capacità era arrivata a tali livelli che potevano anche fare delle miniature perfette di qualunque cosa, dimostrando così di saper usare, di conoscere i materiali, gli strumenti, saper graduare le pressioni, le spinte e tutto il resto che serve nella creazione, nel modellare i materiali a dei livelli altissimi. Perché? Perché avevano fatto tanto, perché ogni volta che facevano un'altra cosa, un'altra sedia, tornando a quello che dicevamo prima, non era una sedia come quelle prima, era una sedia un po' migliore, ed era un po' migliore tutto il parco gesti che occorreva per farle, e crescevi. Capite qual è il tema e il punto della questione. Allora, io preferisco, di fatto, o meglio, la nostra cultura, il nostro modo di vivere, preferisce la quantità alla qualità, chiaramente, no? Perché la qualità del gesto artigiano ovviamente ha dei costi. La qualità del gesto artigiano è tempo, è concentrazione, è possibile errore, è non necessario allineamento col mercato, tante cose, no? Perché l'artigiano ha una sua individualità, ha una sua personalità, ha dei suoi interessi, non è legato necessariamente alla richiesta del mercato, non è necessariamente servile nei confronti di qualcuno che abbia molte risorse. Quindi l'artigiano, per certi versi, è un personaggio indipendente, è qualcuno con cui bisogna scendere a compromessi, qualcuno con cui bisogna lavorare ed accordarsi. E non a caso, guarda un po', la faccenda del gesto meccanico della scelta della macchina è anche seguita da una serie di altre iniziative, di altre mosse culturali che tendono a far scomparire l'artigiano, perché l'artigiano è scomodo. Abbiamo parlato di Taylor e dell'organizzazione scientifica del lavoro in qualche modo, vi ho fatto cenno? Mi pare di sì, è vero, pure a me, però diciamo che lo riprendiamo nel dubbio. Ah, scusatemi, piccolo break. Mi servono due volontari. Allora, vi ricordo, credo di averlo detto, che Taylor è di fatto uno dei principali responsabili per la situazione nella quale ci troviamo oggi, lavorativa, ed era un pazzo conclamato, credo di averlo già detto, non ve l'ho detto, no? Ecco, era proprio. Noi abbiamo questa strana tendenza, sulla quale vorrei cominciare a investigare in modo un po' più approfondito, anche con delle tesi, perché secondo me c'è da lavorarci. Quando arriva un matto, gli dà moretta subito proprio. E quindi Taylor è quello che ha proposto alla nostra attenzione quello che un altro autore di cui forse vi ho parlato, che è Jeremy Rifkin, chiama il Vangelo dell'efficienza. Jeremy Rifkin. Se qualcuno di voi ha delle velleità di lettura, Rifkin è un ottimo da cui partire, perché è io lo definirei un sociologo, ma è anche un futurologo, e devo dargli atto che negli ultimi 30 anni gran parte di quello che ha scritto poi si è avverata, per cui è un futurologo che c'è pia. E ha scritto una montagna di roba. Interessanti per voi, per esempio, L'era dell'accesso, un gran bel libro. Quest'ultimo che ha appena scritto si chiama L'età della resilienza. La fine del lavoro, insomma ce ne so un po'. Guardate, i titoli sono molto chiari, lui scrive per gli americani, il che vuol dire che è molto comprensibile. E non sto scherzando, se voi ci fate caso, gli autori americani che scrivono per gli americani ripetono gli stessi concetti fino alla nausea. Tu leggi, dici, ma io ho letto 30 volte questo passaggio, devo far ripetere. Perché? Perché gli americani hanno una spanna d'attenzione che più o meno è questa, il pesce rosso, un confronto è quasi geniale. Per cui gli devi ripetere le cose 80.000 volte, perché altrimenti no. Cioè, un libro di 400 pagine, 120 è chiuso, perché cioè, se te ci metti, vabbè, ad ogni modo. Io sto tentando di imparare, perché io invece non faccio esattamente il contrario e nessuno riesce a capire quello che scrivo, per cui sto cercando una via di mezzo per ripetere un po' ogni tanto le cose, ho messo i paragrafi di riassunto alla fine dei capitoli nuovi, insomma sto diventando scemo per capire, per fare in modo che qualcuno mi segua, vabbè, ad ogni modo. Quindi diciamo, Rifkin è molto interessante, e questo è proprio l'ultimo libro, quello del Vangelo dell'efficienza, perché appunto ci si sta accorgendo che questa efficienza forsennata che viene perseguita da tutti i punti di vista ha dei costi e soprattutto presume il totale controllo di tutto ciò che accade intorno a noi. Faccio un brevissimo esempio, la globalizzazione. No, abbiamo parlato di globalizzazione, abbiamo visto che per decenni la globalizzazione si è trasformata in una distribuzione delle produzioni su tutto il globo. Non mi guardate come se foste stati da un'altra parte, ne siete al corrente di questa cosa. Beh, quindi se fai un razzo, per esempio, come è successo con i nostri. Con la nostra agenzia europea per lo spazio, eccetera, eccetera, una parte la costruisci in Madagascar, una parte la costruisci in Argentina, una parte la fai in Islanda, poi tutti quanti portano i componenti in Francia e lo costruiamo lì, tanto per farvi un esempio. Per farvi un esempio più banale, io sono rimasto senza i miei sigari che si chiamano italici, quindi dovrebbero essere, no? Rientrare perfettamente nella sovranità alimentare e nel Made in Italy, perché le fascette erano finite e dove le facevano le fascette? In Sri Lanka. Quindi io non sono riuscito per 10 giorni a fumarmi un sigaro perché non c'erano fascette fatte in Sri Lanka. Tanto per darvi l'idea della benedetta globalizzazione. Poi, che è successo? Il Covid. Ops. E adesso tutte quelle parti sfuse, perse in giro per il pianeta, che non si sposta più niente, non si muove più, come facciamo? Ecco, non facciamo. E quelle per non parlare delle mascherine e tutto il resto, no? Ecco, quello ci ha riportato un po' più con i piedi sulla terra, ma era una cosa che già si era capitata un po'. Se vi ricordate quella famosa nave che si è messa di traverso nel stretto di Suez e tutti i commerci mondiali sono stati fermi per giorni e giorni, perché? Per quello, e con ritardi inauditi, aumento di costi, sprechi, un'ira di Dio. Quindi a un certo punto uno dice, ma mente locale, cioè, forse che questa cosa dell'efficienza a tutti i costi per certi versi è pure una cazzata. E lo è, perché è vero che probabilmente uno dei componenti lo fanno a un prezzo migliore in Sri Lanka, però sta in Sri Lanka. E allora tu devi contare su degli spostamenti e delle capacità di movimentazione merci molto economiche, che non consumino risorse che possono essere problematiche, perché altrimenti il fatto che io faccio in Sri Lanka e risparmi 10 centesimi mi costa una fortuna quando devo spostare dallo Sri Lanka qui, magari ci sto più attento un attimo. Ed è esattamente questo il punto. Però l'efficienza cosa vuole? Che tutto ciò che non è al massimo dell'efficienza venga eliminato. Per cui tu ti trovi in una struttura che è perfettamente performante, ma fragile. Basta una stupidaggine qualunque per cui salta tutto. Se tu invece avessi fatto un po' di cose ripetute, tipo che le fascette le fai in Sri Lanka, ma le fai pure nelle Marche, le fai pure in Portogallo, allora magari te costano una frazione di più, però quando te servono ce l'hai, come le mascherine. No? Se invece di farle fare all'unico produttore in Cina, dove guarda caso è scoppiata la pandemia, quindi peggio di così non poteva andare, le avessi fatte anche tu, magari te costavano un po' di più, ma ce l'avevi. Non so se capite la questione. Questa ossessione per il massimo guadagno si è rivelata una catastrofe da un punto di vista organizzativo in un mondo non controllato. Ma siccome questa ossessione della massima resa è coeva a quella della modernità che pretende di controllare il mondo, non faceva una piega. Allora, noi controlliamo il mondo. In tutto il mondo controllato, facciamo che ognuno fa una parte sua specifica, solo quella. Guarda un po', un'altra volta la divisione dei compiti, no? La segmentazione dei compiti e la ripetizione tornano. E quindi stiamo al massimo, stiamo a posto. Dopodiché produciamo queste montagne di cose di cui non sappiamo chi dovrebbe fare cosa, perché di fatto il problema è anche un po' quello, ma quello lo vediamo poi. E stiamo a posto così. Ecco, no. L'efficienza sacrifica la ridondanza, e la ridondanza invece è il segreto per la resilienza e la sopravvivenza. Tante parole. Qualcuno mi spiega che cosa ho appena detto? Oh, che viva, meno male. Pare che vedevo più ammartellate nelle ginocchia. Va su.
Sacrifica la ridondanza perché, come nell'esempio, c'è un unico produttore che produce al minor prezzo in Sri Lanka. Se utilizzo anche un altro produttore che produce a un prezzo maggiore e quindi ho una ridondanza di produttore, io spendo di più e quindi preferisco averne uno solo e andare incontro a magari un problema.
Ok, perfetto. Il vostro collega, come vedete, non è una frase difficilissima, non era né in latino né cifrata. È semplicemente un problema di capacità di previsione per quanto riguarda l'imprevedibile, cioè sapere che possono capitare cose che sfuggono al tuo controllo. Allora, perché vi dico questo? Perché è anche un problema che ha a che fare con l'ambiente, la famosa biodiversità. Non era un caso che c'erano centinaia di specie di mele, centinaia di specie di pere, un'ira del Dio di animali assortiti dappertutto. Perché? Perché la natura spreca? No, perché la natura è intelligente, i deficienti siamo noi. Noi adesso abbiamo 7 tipi di mele, 7 tipi di pere, 4 tipi di albicocche. Perché? Perché a furia di selezionarle attraverso la nostra meravigliosa ingegneria genetica abbiamo messo a punto degli esemplari che sono in grado di crescere, fare molti, molti frutti che non sanno di niente, di nuovo quantità contro qualità, però credo ve ne sarete accorti da soli, e sono quindi pronti ad alimentare tutti i mercati del mondo con tutte le trasformazioni, cioè tutto quello che volete. Ma quelli sono i 7 tipi migliori oggi. Quando domani compare un parassita che non avevamo previsto, perché non è che i parassiti nel frattempo stanno tutti fermi, aspettano, quelli vanno avanti, come credo che il Covid ci abbia dimostrato in modo piuttosto evidente, no? Se serviva, però non serviva perché, no, parentesi una parentesi, lo sapete che la storia del Covid era stata scritta in un romanzo 4 anni fa perché era, lo sapevano tutti che sarebbe successo? Tranne quelli che devono fare qualcosa, e quando sono peculiari le cose, no? Il libro si chiama Spillover, chi volesse. E perché ci sono questi spillover che sono cosa? Cos'è lo spillover? Non un pullover, uno spillover. Allora, con voi lo faccio meno. Oggi ho detto alla mia classe di 140 persone di generale, ho detto fermiamoci un minuto a contemplare l'abisso della vostra ignoranza. È un po' così, però, diciamo che serve a spronare. Con voi un po' meno, ma ci stiamo avvicinando, se Dio vuole. Lo spillover è il momento in cui un parassita di una specie animale passa a un'altra specie animale, il famoso salto, esatto. Allora, perché lo spillover sta diventando probabilmente un problema che ci porteremo avanti per tanti anni in futuro? Perché siamo andati a rompere i coglioni in tutti gli angoli del pianeta. E quindi tutte le parti dove c'erano delle specie animali che vivevano per conto loro senza nessun problema per equilibri consolidati da eoni, adesso hanno a che fare con noi che arriviamo a rompere l'anima. E le specie che si sono adattate a loro, spesso e volentieri sono particolarmente antipatiche, affamate, dure da controllare, soprattutto in un momento nel quale ci siamo resi ipersensibili agli antibiotici, cosa che suppongo saprete. Quindi, come vedete, ci sono tutta una serie di, no, piccole simpatiche correlazioni che sarebbe opportuno considerare. Quindi il fatto che siamo andati a colonizzare o a disturbare tutta la sfera terracquea è probabilmente una delle radici delle prossime pandemie, perché mo c'è stato questa con i, possibilmente con i pipistrelli, la prossima non abbiamo idea, ma insomma comunque è probabilmente in fieri. E questa ci è andata pure bene perché l'avevamo già studiata per altri versi, la categoria del coronavirus. Con le prossime staremo un po' a vedere. Anyway, quindi chiudiamo lo spillover, torniamo alla globalizzazione e vediamo perché questo c'entra, perché come dicevamo la natura ha un suo modo di affrontare le cose. Qual è questo modo? Fare tante varianti e vedere qual è quella che va meglio. No, se tu riduci il numero di varianti, di fatto uccidi le specie viventi. Da un punto di vista agronomico, tutte le specie con le quali noi ci nutriamo sono estinte. Perché la biodiversità è stata ridotta talmente tanto che a fronte di un qualunque tipo di problema, che sia un parassita, un cambiamento climatico, una malattia nuova o quello che volete, quelle specie muoiono. Perché sono tutti uguali. Non so se avete presente la questione. Cioè noi non abbiamo più tante piante di caffè per cui se arriva una malattia particolare 30% muore e il 70% è in grado di resistere. Noi abbiamo un 100% di piante di caffè che nascono da un seme. Per cui qualunque cosa faccia male a quel seme, uccide tutta la piantagione. E qui vi racconto un altro nanetto, tanto per chiarirvi la questione. Allora, c'è stato una persona che purtroppo non è diventata presidente degli Stati Uniti, che si chiama Al Gore, non so se qualcuno di voi ne ha sentito parlare, perché è uno dei più impegnati sull'ambiente da anni, e gliene do atto perché l'ho studiato nell'80, mi pare, 85, mi ricordo, comunque, insomma, tanto tempo fa, che scrisse tanto tempo fa questo libro al quale io ancora mi rifaccio, che si chiamava La Terra in bilico. dove diceva: guardate che uno dei grandi problemi nel futuro sarà l'acqua, ed eccoci qua, no, come dire, tanto per quelli che vedono lontano. Il problema sarà non solo che diminuirà l'acqua potabile, ma che ci saranno delle guerre per poterla sfruttare. Perché man mano che l'acqua potabile diminuisce, quelli che hanno le fonti, ovviamente le sorgenti, possono cominciare a esercitare pressione su quelli che stanno a valle e gli dicono: l'acqua ma la tengo io. E tu che fai? Schiatti. Non è carino, quindi vedrete che c'è quasi tutto il quadro, più o meno è quello, quindi ce lo aspettiamo. Ma non era solo questa la questione. Ci diceva anche questo discorso dell'estinzione teorica delle specie. Perché? Perché qualche anno fa, parecchi a questo punto, visto che il libro, come vi ho detto, è un po' datato, ci fu una epidemia di un particolare parassita nelle piantagioni di caffè del Brasile. Ora, saprete che il Brasile è uno dei più importanti produttori di caffè del mondo, ma era agricoltura intensiva, come continuano ad essere la gran parte delle nostre agricolture, ovvero sia erano tutte piante che erano dei cloni di una pianta. Quindi sta malattia stava sterminando tutto il raccolto del Brasile di un particolare anno, con evidenti costi, spese, danni e tutto quello che vi viene in mente. Come hanno fatto a risolvere? Come si sono salvati da questa circostanza? Si sono salvati perché sono andati nello Yemen del Sud. E poi mi direte perché? Lo Yemen del Sud è la culla del caffè. Cioè il caffè è cominciato lì, quindi ce n'è ovunque. E hanno trovato in mezzo ai ruderi di un cimitero, dove dici l'ironia della natura ogni tanto, no? Una pianta che aveva delle caratteristiche tali da poter resistere con successo a questo parassita, a questo problema che si era prodotto. E l'hanno trovata per culo, perché sono andati in giro, hanno cercato le piante di caffè selvatico, perché lì ce n'è talmente, è cominciato lì, quindi è ovunque il caffè, ecco. Quello è il motivo della ridondanza. Quando noi avremo sterminato tutte le piante delle quali non sappiamo cosa farci, perché noi abbiamo questo brutto vizio del pensare che quello che a noi non serve, non serve in generale. Invece quello che a noi non serve, non serve a noi ora. Non siamo in grado di sapere se ci servirà tra 50 anni, 10 minuti. Non lo sappiamo. Ma siccome siamo talmente presuntuosi da pensare di sapere tutto, ciò che non sappiamo di norma lo etichettiamo come scarto. Abbiamo questo atteggiamento così sensato. Perciò tutte le piante selvatiche, quelle che fanno le mele brutte ma con tutti i bitorzoli, quelle che facevano delle mele che nascevano in un altro momento, quelle che hanno dei problemi di formato e non rientrano nel letto di Procuste, perché voi saprete che noi stiamo sprecando le nostre energie progettuali per fare i cocomeri quadrati, cubici anzi, scusatemi, non quadrati perché serve. Perché? Perché sono più facili da stipare. Se tu metti dei cocomeri quadrati dentro una cassa, ce ne metti di più che non quelli tondi, che hanno tutti quegli strani spazi intermedi che sono uno spreco di spazio, perché l'efficienza non vogliamo mica. Allora perdiamo tempo a fare i cocomeri quadrati.
In Giappone.
Ma dappertutto, sì, ma ovunque, perché d'altronde...
Può essere considerato anche una forma di artigianato?
Temo di no. A me fa venire in mente un'attività oscena, se devo essere onesto, però poi ognuno...
Ma in Giappone, ad esempio, un melone lo fanno pagare 50 euro anche, non so, la valuta loro adesso qual è, però
sì, yen. Sì, ma i giapponesi hanno degli approcci molto particolari. Io faccio bonsai da 40 anni, quindi... diciamo che ci sto abbastanza, però per certi versi possono essere intesi come arte, per altri ho qualche difficoltà. Voi saprete per esempio che i giapponesi sono i leader della robotica per motivi di razzismo, perché loro non vogliono avere altre etnie che vengano a rompergli le palle, per cui quando diventano vecchi non sanno più a chi darsi e si stanno costruendo i robot per non dover chiamare i thailandesi e coreani. Che voglio dire, pure lì, no? Sulla cosa dell'intelligenza artificiale e della robotica la dice parecchio lunga, ma vabbè, lasciamo stare. Però il problema è questo: noi abbiamo usato le nostre riguardevoli capacità progettuali per creare della frutta senza semi, che mea culpa ogni tanto mangio anch'io perché non riesco a trovare dell'altra uva ormai ultimamente, ma cos'è se non una bestemmia una frutta senza semi? A che serve? Esatto, e la frutta serve esclusivamente alla riproduzione, non serve a noi che ce la mangiamo. Noi la mangiamo in un processo più ampio nel quale ripete la specie di cui fa parte, Ma io faccio una pianta che non serve assolutamente a niente? Carino. E perché lo faccio? Un po' perché siamo viziati e ci secca a sputare gli agni d'uva, i semini e tutto il resto, ma soprattutto lo faccio per evitare che il contadino abbia dei semi con cui poi fare il prossimo raccolto, perché li deve comprare da me i semi il contadino. Io spero che esista un inferno per questi, giuro. Me lo auguro caldamente che esista un inferno, perché uno che riesce a mettere in piedi un sistema del genere se lo merita tutto. Che nell'agricoltura una delle cose fondamentali qual era? Il fatto che il contadino poteva devolvere parte del suo raccolto al raccolto successivo. Oggi la Monsanto te fa causa se per caso t'azzardi a metter via uno dei semi che non hai comprato da loro. Abbiamo fatto un mondo così, dove devi pagare qualunque cosa. E questo ovviamente ci costa, perché la Monsanto mica fa 300.000 tipi di semi diversi, ne fa 4. Faccio per dire, anche qui le cifre non le so, però comunque ne fa pochi e sono tutti modificati con tanta cura, tanta attenzione, da non sapere di preciso quali tipi di conseguenza avrà questa modifica su di noi, perché nel lungo periodo nessuno sa, visto che sono manco 30 anni che li stiamo mangiando, no? Se sono delle cose che inducono lenti cambiamenti e mutazioni nel tempo, potremmo starci avvelenando tutti quanti grazie a quest'idea geniale del brevetto delle sementi e dell'ingegneria genetica. Però di fatto, a parte questo, che secondo me è uno dei problemi più grandi con i quali abbiamo a che fare, la questione, come vedete, è di nuovo la totale mancanza di ridondanza. Soprattutto con i cambiamenti climatici in atto, ci sono grosse possibilità che interi raccolti saltino, perché improvvisamente una zanzara ha fatto il salto di specie o salta fuori un qualche virus che non c'era e che improvvisamente nessuno ha previsto, perché quelli variano con una velocità che è tale che non possiamo neanche immaginarcela, e dopodiché buttiamo tutto perché la Monsanto non ha previsto. E quelli come lei, però la Monsanto tende a essere abbastanza emblematica, tant'è che in qualunque telefilm dove serve un cattivo di questo settore c'è sempre la Monsanto. Non sa com'è, però ok. Quindi capite qual è il problema della ridondanza e dell'efficienza. L'efficienza richiede che tu sopprima la ridondanza, la ridondanza è quella che ti permette di sopravvivere quando l'efficienza si inceppi. Che si inceppa. Però, come dice giustamente Rifkin d'altro canto, il problema più serio della questione dell'efficienza è che non c'è un motivo. L'avvento dell'efficienza coincide con uno spostamento dal perché al come. Vuol dire che prima ci si chiedeva perché facevi le cose, oggi ti chiedi come farle in modo che rendano al massimo. Ma il perché tu le faccia lo dai per scontato. Che è un po' il problema della conoscenza che abbiamo visto alla prima lezione, se vi ricordate, no? Perché siete qui a conoscere? Perché siete qui a imparare? Non ce lo chiediamo quasi mai, eppure direi che è una delle domande più importanti, non solo quella del conoscere, ma quella del perché. Tant'è che un grande filosofo con grandi problemi del Novecento, che si chiamava Ludwig von Wittgenstein, che forse avete sentito nominare, ci disse una cosa molto interessante. Diventare adulti vuol dire imparare a non chiedere perché. Che però non è una frase, cioè è giusta, ma non è estremamente lusinghiera, no? Perché vuol dire che Wittgenstein, se anche non lo sai è uguale, però comunque.
Autore del Tractatus logico-filosofico,
che ho avuto la fortuna di leggermi quando ero giovane, meno male che l'ho letto allora perché non credo che lo rifarei, però ad ogni modo, che è quello che finisce tutto ciò di cui non, di tutto ciò di cui non si può parlare occorre tacere. Una bella martellata nelle gengive, devo dire. Però insomma, questa era parte del famoso Wittgenstein, sì. Circolo di Vienna, fu uno dei movimenti filosofici più importanti del Novecento, dove si tentava di realizzare un linguaggio biunivoco, tanto per rimanere nella questione della cosa, no? Come vedete le cose poi si seguono, la questione della ridondanza e dell'efficienza. Perché volevano, che vuol dire un linguaggio biunivoco? Vuol dire un linguaggio nel quale ad ogni segno corrisponda uno ed un solo significato. Questo perché? Per non dover poi avere dei fraintendimenti, degli errori di comunicazione, no? Voi pensate, se applicassimo sta cosa al linguaggio che parliamo, che disastro accadrebbe? Noi abbiamo miriadi di modi di dire le cose, non è casuale, perché ognuno in qualche modo comunica un'altra sfaccettatura di un fenomeno, no? Ma se io avessi una sola parola per dire amore, una sola parola per dire amicizia, una sola parola per dire albero, una sola parola per dire più di, meno di, sopra, sotto, quelle cose che poi magari qualcuno c'è pure. Questo delirio che hanno messo in piedi loro, Russell e tutti gli altri, in che mondo vivrei?
Scientifico c'è una sola parola, molto spesso.
Ma infatti è da lì che lo mutuavano loro. Ma quel discorso di una sola parola, sai quanto ci è costato? Sai perché la parola massa significhi scientificamente quello che significa oggi, quanti significati ha perso? E questa è colpa di Newton, però vabbè, non... fermatevi, se mi dici pure le cose in più vado a finire, chissà dove finisco, non è possibile. Quindi, tornando a bomba, il problema dell'efficienza e della ridondanza lo vediamo anche nella lingua, e non a caso pure nella lingua abbiamo cercato di ottenere la massima efficienza linguistica, che poi però è fallita clamorosamente perché lì era talmente chiaro che non c'era verso. Anche perché, se ci fate caso, noi parlando spesso e volentieri riusciamo a convivere più che altro perché non ci capiamo che perché ci capiamo. Perché il nostro modo di comunicare, che è uno dei motivi per cui ho chiesto ai vostri colleghi di scrivere, è tale che tutti siamo convinti di aver capito perfettamente, spesso e volentieri non abbiamo capito assolutamente niente, o perlomeno non quello che intendeva, quello che parlava. Noi pensiamo che lui volesse dire che, ma spesso e volentieri no. Tant'è che in sede d'esame ogni tanto mi sento dire che ho detto delle cose che rimango con gli occhi come i gufi, dico, ho detto io questo. Come no? E mi fanno vedere gli appunti dove non ci siamo capiti, ma capita, quello è il problema, no? Ecco, quindi... Il malinteso in qualche modo è la chiave della convivenza, perché se dovessimo capirci regolarmente perfettamente tutti, probabilmente sarebbero cartacce ancora peggio di quelle che non abbiamo. Ad ogni modo, ci siamo fin qui? Ok, quindi l'efficienza, il problema del gesto, che era quello da cui eravamo partiti prima, la scelta a favore del gesto ripetitivo e meccanico. Ora, tanto per darvi un piccolo spunto di riflessione, ove servisse, o vi piacesse, il primo autore a registrare questa distinzione nella routine e a immaginare le conseguenze negative di una certa routine è stato niente poco di meno che Adam Smith. Ora, io mi rendo conto che ho detto niente poco di meno che, ma chi è Adam Smith? Ma perché l'ho detto io o perché lo sapevi? Bravo, perfetto. Adam Smith è il primo grande economista, diciamo per certi versi il padre dell'economia classica, nonché bersaglio polemico di quasi tutta l'opera di Marx, che suppongo avrete sentito nominare senza che ve specifichi chi era. Adam Smith ha scritto un'opera che si chiama La ricchezza delle nazioni, nel 1776, mi pare, se non sbaglio, che si compone di tre parti. Il problema è che noi di solito parliamo della prima. Ogni tanto dalla seconda, ma la terza l'abbiamo completamente persa di vista, che era esattamente quella nella quale lui discuteva il problema della ripetizione. E il problema della ripetizione l'aveva già visto perfettamente, sarebbe poi diventato, per come l'abbiamo messa in campo noi e per i motivi, diciamo, che porta poi alle ragioni per la quale la detestiamo, come abbiamo detto, il problema della ripetizione è che fa parte di un fenomeno più ampio che Marx stigmatizzerà usando il termine alienazione. Forse l'avrete sentito nominare questo, perché è un attimo più. Allora, dice giustamente Smith che per certi tipi di ripetizione è probabile che l'operaio pian piano perda la sua consapevolezza di essere parte di un gruppo, perda anche la sua consapevolezza di sé e in qualche misura ne venga abbrutito. Che è esattamente quello che poi accade, effettivamente, o perlomeno a lungo è accaduto, ora un po' meno, ma ad ogni modo continuano a esserci una serie di mestieri che comportano questo tipo di discorso. Quindi, come dire, Smith era già consapevole del fatto che c'era questo rischio, Marx ovviamente sfrutta la questione del non aver letto molti la terza parte per appropriarsi del tema e ribaltarlo contro Smith, e parla dell'alienazione. Cos'è l'alienazione marxiana? L'alienazione marxiana è essere parte di un processo del quale non si conoscono i fini, le ragioni, i più ampi motivi. Alienazione marxiana vuol dire essere un ingranaggio in un qualche processo del quale non sai niente. Allora, tu stringi un bullone, però non sai se è un bullone che sta montato su una testata nucleare, su un frigorifero, su una macchina per bambini, su una cucina, macchina da cucina, non lo sai, semplicemente stringi un bullone. Perché questa cosa, dice Marx, è deleteria? Esattamente per quello che immaginerete, suppongo, però sia perché priva completamente di senso il tuo lavoro. Cioè, tu passi ore del giorno a fare qualcosa che è soltanto un gesto meccanico. E questo, sia Smith che Marx convengono, non è eccessivamente umano. L'umano dovrebbe, e qui il condizionale però è di prammatica, avere dei problemi di perché. No? Perché uno dei motivi per i quali oggi ci troviamo nella contingenza in cui ci troviamo è che non abbiamo badato al senso, ovvero sia al perché. Perché stiamo facendo queste cose? Perché costruiamo milioni di questo, milioni di quello, milioni di quell'altro, quando la gente non li vorrebbe, tant'è che poi devo spendere anche altre cifre per convincerli a comprarseli. No? Questo è il bello della questione. Questo Marx l'aveva visto in nuce già a metà 800, quindi vi lascio immaginare quanto sia lampante come problematica. Però è una problematica che con noi è andata ben oltre qualunque tipo di equilibrio possibile, tant'è che la crisi ambientale in larga misura è dovuta a questo, no? Chiaramente. Perché voi, di fatto, come d'altronde me, anche se io cerco di resistere, ma comunque siete di fatto portatori di immondizia in potenza. Tutti noi siamo portatori di immondizia in potenza, non è più come prima, che avevi il cappotto di famiglia che passava di padre in figlio, il tavolo che passava di padre in figlio, tutta una serie di cose che venivano fatte per durare. Noi facciamo le cose perché finiscano il prima possibile. Si chiama obsolescenza programmata. Quindi tutto quello che vi raccontano sul fatto che perseguono la qualità è una balla colossale, perché la qualità è altro, ragazzi. La qualità era quella del gesto artigiano. Parlare di qualità nei processi industriali è un non senso, perché la qualità nei processi industriali costa talmente cara che non te la puoi permettere. Mi seguite fin qui? Quindi noi oggi abbiamo una cosa che si chiama così. Qualcuno sa che vuol dire? Esatto, appena decente potremmo tradurre fondamentalmente, che è la logica con la quale producono quasi tutti quelli che producono, tanto per vedere la qualità e la quantità come sono equilibrate all'interno della questione. Perché quando esce una versione di Windows le persone che un po' ne sanno vi dicono non t'azzardà a montarla prima dei 6 mesi? Bravo, perché è good enough. Te la vendono ancora prima di aver messo a posto la gran parte dei problemi, perché non c'hanno i tempi, non hanno idee, non possono fare il massimo altrimenti. Quindi tu non solo te compri una cosa che funziona male, ma gli aiuti pure a metterla a posto. Ma la paghi come se fosse ovviamente prezzo pieno, perché che cavolo, stiamo a giocare a Maruzzica. E funziona più o meno tutto così, no? Perché parlare di qualità in una produzione di quantità non ha senso. La qualità è un problema. Perché se tu fai una cosa che dura, quella dura. E quando te la ricompri? O no? Se io devo vendere 8 milioni di macchine l'anno, devo fare delle macchine che mi durino 15-20 anni, no? Devo fare delle macchine, 2 anni, 3, 4, 10, al massimo, poi devi ricomprare, se no io come faccio a continuare a vendere 4-7 milioni? O no? Allora, io ho fatto il commerciante per 10 anni, e poi vedo un break, direi, sì. E vendevo tra le altre cose autoradio. Vendevo autoradio piuttosto interessanti anche, erano belle marche, Pioneer e compagnia cantante ai tempi. E avevo un catalogo annuale delle autoradio. E le autoradio pesavano. Non so se voi avete mai avuto un autoradio, non credo, però insomma, può darsi che qualcuno. Tu c'avevi questo affare che sfilavi e te lo dovevi portare in giro perché sennò te la rubavano, chiaramente. Quindi andavi in giro con queste cose che erano pesanti, erano di metallo. Poi i cataloghi sono diventati semestrali e le autoradio hanno cominciato a pesare di meno. Poi sono diventati trimestrali e le autoradio erano leggerine. Poi sono diventati mensili e hanno fatto i frontalini estraibili, non so se questa verrà arrivata a monte, ma è successo anche questo, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, la prima autoradio che io vendevo a me è durata 5 anni, con tutti gli sbattimenti in macchina, sotto i sedili, l'ira di Dio, gli facevamo veramente di tutto. Quelle nuove duravano 8 mesi, 9 mesi. Perché? Perché la qualità è un problema, non è una qualità, è un ostacolo. Che tu non puoi fare le cose ben fatte e pensare che uno poi le ricompri. Fai una cosa ben fatta, la fai e basta, e quella va avanti, dura. Se tu oggi vai a comprare una il bianco, qualcuno sa di voi, sa cos'è il bianco? No. Il bianco in gergo commerciale è tutto quello che ha a che fare con l'elettrodomestico, quindi lavatrici, frigoriferi, tutte queste cose qui. Allora, se tu vai a comprare il bianco oggi, sono andato a ricomprarmi la lavatrice qualche tempo fa, io ho detto, c'ho una lavatrice, questo modello, beato lei, ma non si aspetti mica che questa dura così, a nuova. Cioè, mancavo comprato, già mi ha detto che se sarebbe rotta in un batter d'occhio. Ecco, però funziona così il sistema, ragazzi. Perché se io dovessi avere una lavatrice come quella che ho avuto, che è durata per 10 anni, quello che fabbrica le lavatrici lo va per stracci, poverino, a un certo punto. Perché il mercato è saturo, perché queste cose non ci servono. E per produrre delle cose che non ci servono, noi stiamo distruggendo il pianeta. Questo è il circuito del consumismo. Che finché non l'avevamo capito bene poteva ancora starci, ma che oggi continuiamo con sta stronzata della crescita a tutti i costi, io vi giuro che ogni volta mi vengono come i fuochi di Sant'Antonio, così, boom, secchi. Per cui il grande problema sta esattamente qui. Noi abbiamo scelto la quantità sulla qualità. E fin qui direi che possiamo pure fermarci un attimo, poi vediamo come questo vi interessa particolarmente. Riprendiamo un po' la questione del gesto artigiano, again, e vediamo perché ci interessa. Abbiamo detto resilienza, ridondanza, tutta una serie di questioni interessanti ed utili, ma abbiamo ancora un problema a monte. Perché a un certo punto abbiamo deciso che il gesto della macchina era migliore del gesto umano? In fin dei conti, noi eravamo arrivati fin dove eravamo arrivati grazie al gesto umano, non tanto al gesto della macchina. La macchina, quello che c'era, erano strumenti, erano cose che potevano aiutare fino a un certo punto, ma che comunque richiedevano una capacità d'utilizzo, no? In qualche modo la tecnologia non è tutta uguale, secondo me. Cioè, c'è una tecnologia che ti spinge ad apprendere ed c'è una tecnologia che impedisce che tu apprenda. Credo che la famosa intelligenza artificiale faccia più parte di questo genere, no? È una costante espropriazione di capacità. Non so se voi avete visto un film che si chiamava, mi pare, I Visitatori, se non ricordo male, che era con un Jean Reno, era una commedia francese in cui un medievale veniva catapultato nel nostro tempo e viceversa, no? Allora il medievale che veniva catapultato nel nostro tempo ovviamente aveva delle grosse difficoltà a capire che cosa accadeva, perché si trovava circondato, però aveva delle competenze che gli permettevano comunque di fare qualcosa, perché al tempo tu non sapevi costruire benissimo, ma sapevi costruire, non sapevi cucire benissimo, ma sapevi cucire, non sapevi cacciare benissimo, ma sapevi cacciare. Noi oggi non sappiamo fare niente. Cioè, domandatevi, se per caso si aprisse il portale nel tempo, tipo, come si chiama quella che si ritrova nell'Inghilterra dell'Ottocento? C'è una serie, in tante stagioni, di una che viene sbalzata dai primi del Novecento inglese a secoli dopo. Ad ogni modo, se per caso veniste sbalzati nel 400, che fareste? Vero, purtroppo è così, perché noi, nelle tante forme di alienazione con le quali conviviamo senza accorgersene, spesso e volentieri, una delle più drammatiche è che, diciamo, il 98% di ciò che usiamo non sappiamo come funziona, non saremmo in grado di ripararlo, non saremmo in grado di rifarlo, non saremmo in grado di fare nient'altro che usarlo. No? Chi di voi sa come funziona un cellulare?
Nessuno.
Nel funzionamento? Ecco, come funziona che lo usi, siamo capaci tutti, ma se te trovassi sulla famosa isola col cellulare rotto, che faresti? O lasceresti lì e avresti chiuso? E vale anche per le penne a sfera, che sono comunque una tecnologia molto più semplice. Ma come funziona la penna a sfera?
c'è una sfera.
Ah, è vero, all'interno di una sfera.
Oh, vedi, qualcosina la sappiamo da questo punto di vista. Ma la macchina? La sappiamo riparare la macchina? Soprattutto oggi? Prima forse sì, oggi no. Perché stiamo molto attenti a far sì che ciò che gira non sia riparabile, perché rientra nel discorso di prima: se lo riparo quello dura di più e io non voglio che duri di più. Ma questa cosa però crea dei problemi a un livello superiore, tanto che invoca una cosa che un altro autore piuttosto importante, che però vi menziono solamente per cronaca, che si chiama Anthony Giddens, ha chiamato fiducia sistemica. Che vuol dire? Vuol dire che noi ci dobbiamo fidare di tutto ciò che ci circonda. E qui vi faccio una qualche piccola prova di onestà intellettuale. Vi è mai capitato di accendere la luce e la luce non si è accesa? Che avete fatto? Poi? Avete preso atto del fatto che non si accende e basta, senza fare una piega? Allora, mettiamola in un altro modo. Allora, prendiamo la macchina. Avete girato l'interruttore, la chiave della macchina, senza che la macchina si accendesse? Che avete fatto? E basta.
No, vabbè, apriamo il
colo.
No,
prima, cerchiamo, siamo un attimo, facciamo un po' di autoascolto. Lei gira la chiave della cosa, non si accende la macchina, pronto caro attrezzi. Senza fare una piega. Nessuno ha parlato con la macchina. Nessuno ha parlato con la macchina, nessuno ha mai detto dai, ma è possibile, non stai scherzando, ma davvero, niente, mai. Ah, ecco, bravo, vedi. E vale anche per il computer. Quando il computer comincia a dare schiaffi sul monitor, che c'entra niente il monitor, però via schiaffi, perché? Perché di fatto stai manifestando il tuo sentirti tradito dall'oggetto, che può sembrare ridicolo, ma non lo è per niente, perché tu di quell'oggetto te fidi, non hai altre possibilità. Cioè tu, quando entri nell'aula e fai così, qui va bene perché si spengono, ma se io facessi così e non succedesse niente, io comincerei a pormi qualche tipo di problema guardando il coso e dire, che cazzo, ma non serve a niente, perché è ovvio che non è quello il problema, solo che la mia competenza è semplice, schiaccio si accende, schiaccio non si accende, ecco, io devo fidarmi del fatto che si accenda, perché ove non si accendesse non saprei che fa, cioè dovrei andare a cercare una cabina, diciamo che comincia a diventare complicato e la gran parte di noi non lo sa fare, però appunto il problema è che in questo affidarsi agli oggetti non c'è soltanto un processo razionale, ma c'è proprio un processo di affidamento, cioè noi siamo in balia degli oggetti per certi versi oggi, perché dove gli oggetti non fanno ciò che devono noi siamo persi, perché non abbiamo le competenze necessarie né per capire come sono stati fabbricati né per sapere come potremmo metterci le mani, cosa che prima non era, perché quando c'erano le macchine meccaniche ai bei tempi, la macchina era quella, se si rompeva qualcosa avevi un minimo di competenza, eri perfino in grado di riparartela o comunque ci potevi mettere le mani, la trainavi da qualche parte, eccetera. Ma oggi che ti serve? Il computer con le diagnostiche computerizzate, sono tutti oggetti che vengono fatti, misurati per quella, con delle cifre che non sono assolutamente divinabili e via discorrendo, tu non ripari più niente. E rientra evidentemente, no? Ti dicono che è per la migliore efficienza, ma di fatto non è vero. Forse saranno anche più efficienti nel brevissimo periodo, ma di fatto sono inavvicinabili e stabiliscono un processo di tua dipendenza dall'oggetto. Dall'oggetto e dal servizio di cui fa parte, perché è chiaro che quando ti si rompe la macchina e anche bucando non puoi più cambiare la gomma perché non c'è più la gomma o quello che è, che fai? Dopo aver chiesto ai santi, la Madonna e tutti i vari pezzi del coso, chiami il caro attrezzi ed entri in un ulteriore meccanismo ovviamente di espropriazione economica. Ma il problema non è l'espropriazione economica, il problema è l'espropriazione tout court, punto. Ovvero sia il fatto che noi siamo, per quanto ci raccontiamo, tra gli esseri più dipendenti di tutta la storia dell'umanità. Perché noi, con le nostre semplici forze, con le nostre sole forze, non siamo in grado di fare niente. O no? E questa cosa è piuttosto seria come circostanza, no? Perché serve questo? Perché tu devi essere mercificato. Tutto ciò che tu fai deve essere mercificato. Perché se tu sei capace di fare le cose per conto tuo, non paghi nessuno, non collabori al grande sistema e a tutta la circolazione economica che esso contempla. Perché io vado in giro, cammino? Perché camminare per il momento è rimasta una delle poche cose che puoi fare senza dover fare altro che comprarti le scarpe. Vabbè, sulle scarpe. Una volta ogni tanto ci si può anche stare, però non devi comprare biglietti, non devi prenotare posti, no, cammini, fine, vai. Puoi arrivare molto lontano, ve lo garantisco, ed è un'attività che, guarda caso, è un'attività politica camminare. No? Quando vuoi protestare per qualcosa, che fai? Vai in piazza e cammini. Fai un corteo, fai una marcia. È strano? No, non tanto, perché si richiama a quel famoso stare in piedi di cui abbiamo fatto già accenno. No? Noi abbiamo una memoria biologica molto più remota di quello che ci raccontiamo. E se anche ci raccontiamo un sacco di balle in proposito, sappiamo perfettamente che ci sono certi gesti che sono significativi. Quando tu t'alzi in piedi, spesso e volentieri vuoi dire molto più del fatto che vuoi stare in piedi. Quando t'alzi in piedi vuol dire che ti stai assumendo una responsabilità, stai prendendo una posizione morale, stai facendo qualcosa che non è riducibile al semplice gesto dello stare in piedi. No? E questo l'inglese lo diciamo benissimo. No? C'è una canzone di Bob Marley che forse avrete sentito, che è Stand Up For Your Rights. No? Stai in piedi per i tuoi diritti. In italiano si dice male, perché alzati per i tuoi diritti, più o meno. Però in inglese stand up vuol dire prendere posizione, non semplicemente stare in piedi. Quindi non è un caso, come abbiamo detto, se il momento della nostra umanità viene identificato da quasi tutti gli studiosi oggi nel momento in cui ci siamo alzati in piedi, perché i gesti sono importanti. E i gesti sono importanti, e lo erano anche i gesti lavorativi, tant'è che, come abbiamo detto, coloro che erano in grado, depositari di gesti significativi, sono stati pian piano depotenziati. Voi pensavate che io non me lo ricordassi, invece stranamente lo ricordo, e quindi torniamo agli artigiani di cui parlavamo prima. Chi è il responsabile di questo depotenziamento degli artigiani? Il nostro eccezionale Frederick Taylor. No, sempre lui, e che te credi? Frederick Taylor, cioè l'inventore della famosa organizzazione scientifica del lavoro, oltre ad aver inventato la figura del manager, e già per questo dicevamo che un suo inferno gli starebbe come un guanto, ma ha anche fatto tutta un'altra serie di cose che, per essere onesti, avevano anche una loro importanza storica. Di fatto, cos'è l'organizzazione scientifica del lavoro? E ditemi se vi ricorda qualcosa. È una parcellizzazione di qualunque comportamento complesso in compiti semplici. Tanto per farvi capire, ciò che un saldatore professionista faceva da solo, nelle procedure tayloristiche veniva fatto da 12 operai diversi. Voi direte, ma conviene che lo faccia uno invece che 12? Dipende quanto paghi uno e quanto paghi 12, tanto per dirne una. E soprattutto dipende quanti di uno hai e quanti di 12 hai. Perché? Perché vuol dire che tu stai semplificando e di fatto negando l'importanza della competenza soggettiva nel lavoro in fabbrica. Perché il saldatore professionista era uno degli artigiani che aveva delle competenze tali da poter avere un peso di contrattazione. I 12 che lo sostituiscono sono intercambiabili. E quando lavora Taylor, lavora quando? Ai primi del Novecento, ovvero sia nel momento in cui in America, negli Stati Uniti, c'è un afflusso di immigranti inaudito. Allora perché Taylor è anche importante? Perché grazie a Taylor la gran parte di questi immigranti può trovare un lavoro. Tenete presente che questi sono immigranti che arrivano dall'altro mondo. Abbiamo i nostri contadini siculi, contadini polacchi, gente che arriva da angoli sperduti, che non ha mai visto né una nave, né un'azienda, né una città, non sanno nulla e non parlano altro che dialetti locali. Come fai a fartene carico? Soprattutto negli Stati Uniti, dove non c'è nessuna idea di solidarietà, per motivi culturali e religiosi, non perché siano cattivi a prescindere, ma per la loro storia l'idea della solidarietà non esiste, quindi tu hai qualcosa se fai qualcosa. Taylor da questo punto di vista è perfetto, perché può far lavorare chiunque. Gli mette in mano la chiave e gli fa, devi far così. In un modo o nell'altro ci si capisce e lavori. ma ovviamente ci sono degli altri costi. Tutte le maestranze qualificate che erano in grado di mettere in piedi eventuali scioperi, rivendicazioni salariali, eccetera, eccetera, dopo Taylor scompaiono. E rimangono soltanto degli operai che sono continuamente cambiabili. Che potere contrattuale ha un operaio che non è in grado di fare altro che questo? Te dice, mi licenzio, tu dici, grazie, arrivederci, avanti al prossimo. Non c'è più dialogo, non c'è più storia. Uno dei motivi per i quali adesso sta ricominciando la sindacalizzazione negli Stati Uniti è esattamente questo. Che il modo di produzione tayloristica è un modo dove non c'è nessun modo per cui la forza lavoro possa avere voce in capitolo. Non so se siete al corrente della storia dei sindacati americani, i Pinkerton, se qualcuno di voi legge Tex, oppure ha mai avuto modo di vedere uno straccio dei film in proposito, ma ai tempi dei primi scioperi, quando ancora Taylor non aveva preso il controllo della Ford, c'erano questa agenzia investigativa, i Pinkerton appunto, che erano di fatto una manovalanza piuttosto brutale al servizio dei padroni, un po' come le squadre fasciste qui da noi negli anni 20, grosso modo l'idea era quella. Quindi capite che insomma c'era un discreto fermento e c'erano ovviamente una serie di inizi di possibili rivendicazioni di sinistra, no? Quelle che poi vengono completamente soffocate dal maccartismo degli anni 50, nel secondo dopoguerra e via discorrendo. Ma ad ogni modo quello che conta è che con Taylor l'operaio diventa parte della macchina e non viceversa. E Taylor lo scrive chiaramente, Taylor era quello che noi chiameremmo un pessimista antropologico. Che vuol dire un pessimista antropologico? Che, per introdurre un po' il discorso sull'umano che stiamo facendo, dobbiamo renderci conto di una cosa, che dell'umano si è detto tutto il contrario di tutto. E in qualche modo le due grandi correnti che permettono di orientarsi un po' in questa pletora di opinioni sono il pessimismo antropologico e l'ottimismo antropologico. Usiamo ancora oggi due autori di riferimento per capire di che parliamo, che sono un po' datati, ma noi tendiamo a essere poco creativi per quanto riguarda la cultura ultimamente. Sono uno il famoso Thomas Hobbes e l'altro Jean-Jacques Rousseau. Chi è Hobbes? Hobbes è quello che ha scritto Homo homini lupus, no? E perché lo usiamo? Perché è un buon esempio di questo discorso, ovvero sia l'essere umano è fonte di problemi e deve essere guidato da qualcuno che ne sa più di lui. Lasciato a se stesso è una iattura fondamentalmente. Come diceva Hobbes, l'uomo è il lupo per gli altri uomini se non lo tieni a bada. Quindi gli devi menà o devi tenere contenuto, devi dargli delle regole dure, delle discipline, eccetera, 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 e otterrai quello che vuoi. Perché essenzialmente l'essere umano è cattivo.
Cioè Hobbes dice il contrario di questo?
No, Hobbes dice esattamente questo.
No, perché ha detto l'essere umano è fonte di problemi e deve essere lasciato a sé.
Non deve essere lasciato a sé. Ti sei perso un pezzo. Capite perché poi mi serve di leggere gli appunti, se no poi mi viene a dire, no, lei ha detto che Hobbes, ognuno fa copia. Ma no, non è vero! Allora invece Jean-Jacques Rousseau cosa dice? Il buon selvaggio, famosissimo anche lui, ci dice che l'uomo sarebbe una personcina tanto garbata e tanto simpatica se non fosse che poi la società invece lo rovina e lo fa diventare lo stronzo che vediamo tutti quanti intorno a noi. Come vedete, due posizioni radicalmente opposte, il problema è che hanno entrambe a che fare con l'uomo. Parliamo dello stesso uomo, non parliamo di uomini diversi, no? Quindi chi ha ragione, Hobbes o Rousseau? Abbiamo parlato del Tao l'altra volta, se non vado errato. Ecco, il Tao è la soluzione al problema. Ovvero sia, l'uomo può essere una delle cose migliori del pianeta, oppure può essere una iattura terrificante. Però non è intrinseco a lui il problema. Il problema è in coloro che lo guardano, lo osservano e decidono. Allora, nella questione, Taylor abbiamo detto che è un pessimista. Lo scrive, lui parla dei buoi, quando parla degli operai parla dei buoi, quindi capite che non aveva questa grande opinione della forza lavoro, tant'è che, tra le altre cose, stabilisce la prima divisione fondante della situazione odierna, quella fra colletti bianchi e colletti blu. Ne avrete sentito parlare, immagino. Chi sono i colletti bianchi? I colletti bianchi sono gli operai di concetto, quelli che lavorano con la testa, quelli che non si sporcano le mani, come vedete tutta una serie di immagini terribilmente cartesiane per molti versi, mentre i colletti blu sono la forza lavoro, proprio i buoi di cui parlava giusto appunto Taylor, quelli che non hanno altro, come diceva Marx, che la forza lavoro e i figli, i proletari, la manodopera bestiale, perciò l'animal laborans, si potrebbe dire. Ovviamente, come vedete, c'è un problema rispetto a quello che abbiamo detto fino a poco fa dell'azione artigianale, perché i colletti bianchi della parte pratica non sanno niente. I colletti bianchi studiano dei modelli matematici, loro vanno in giro col cronometro e guardano se il colletto blu, nel tempo che loro hanno deciso, con le cose che loro gli hanno detto di fare, ottiene di più o di meno. Ma non sono quelli che usano la pinza, loro il gesto non lo conoscono. So se è chiara sta cosa. Loro sono soltanto delle marionette nelle mani dei manager, che non a caso poi sono quelli che non sanno niente di nulla, fondamentalmente, nella nostra concezione corrente, no? Sanno fare cose che non siamo ancora riusciti a capire quali siano, ma sono fondamentali e gli permettono di incassare delle cifre astronomiche. Però, a parte questo, raramente un manager conosce nello specifico l'attività che va a guidare, perché a lui quello non importa. Questo l'ha creato Taylor. Il discorso, è, vi ricordo, che suona molto come la famosa faccenda della res cogitans e della res extensa cartesiana di cui abbiamo parlato l'altra volta, no? Perché è esattamente quello. Cioè, c'è qualcuno che è molto intelligente e può descriverti come devi lavorare a te che lavori meglio di quanto tu non sia in grado di fare da solo. Fantastico. Però funziona così ancora oggi, no? Anche perché spesso e volentieri il modo in cui tu devi lavorare non è tanto mirato alla famosa qualità e al servizio del cliente, ma è mirato a delle logiche di scala e di produzione che sono interne all'azienda. Facciamo un esempio banale: McDonald's, che oggi è il, come dire, lo standard del taylorismo applicato, no? La McDonaldizzazione del mondo, no? Il famoso protocollo a tre coi tre anelli e tutto uguale, tutto scritto, tutto descritto, no? Tutte queste cose. Qualche tempo fa McDonald's si è beccato una class action. Sapete cos'è una class action?
La ribellione dei dipendenti. Ribellione.
No, non proprio. Questa è una ribellione tra virgolette, ma dei clienti. La class action è una causa di tanti contro uno che hanno negli Stati Uniti e funziona molto bene, che noi abbiamo fatto in un modo, come al solito, abborracciato nella migliore delle ipotesi. Ma è un ottimo modo per fare sì che anche i potenti paghino. Allora, qual era il problema? Che il caffè di McDonald's era troppo caldo. Veniva servito a delle temperature tali per le quali spesso e volentieri i clienti si ustionavano. Uno, due, tre, alla fine hanno messo in piedi una class action che è costata a McDonald's 25 milioni di dollari. Che non è una cifra proprio, come dire, banale. Perché siamo dovuti arrivare ad una class action quando tu teoricamente dovresti avere a cuore la mia piacevole esperienza di consumo? Perché a quella temperatura lì permetteva a McDonald's di produrre meno caffè perché durava di più, quindi massimizzava l'utilizzo del caffè. Non so se mi seguite. Faceva più caldo, prima che diventasse freddo passava più tempo e quindi doveva farne di meno, massimizzava il suo risultato, perfetto, in linea con la nostra logica discutibile. Che poi qualcuno sostenesse era un problema suo, che gliene frega a McDonald's. Allo stesso modo, perché ha aspettato una class action? Perché col tempo della class action, il tempo che siano state cose maturati i tempi, la spesa di 25 milioni, se comparata con tutto quello che ha risparmiato a livello globale continuando a tenere il caffè a un prezzo alto, gli conveniva uguale. Non so se mi seguite. Sarebbe opportuno che lo faceste, perché queste sono quelle dinamiche che un po', come dire, aiutano a capire un po' meglio che accade. Ma questo non sarebbe ancora il massimo. C'è stata un'altra class action contro un produttore di culle. Ma non mi ricordo il nome, quindi lo stendiamo un velo pietoso, prendetelo come aneddoto. Che produceva un modello di culla per il quale era probabile che il bambino soffocasse. Hanno dovuto fare una class action pure per quello. Perché? Perché nella logica attuariale del computo dei profitti, un bambino è una spesa. non è una risorsa. Quasi gli fa in favore a una famiglia se gli ammazzi, perché per loro costituisce soltanto un esborso, prima dei 12 anni, 18 anni, quando è. Quindi dal loro punto di vista era molto più conveniente indennizzare le famiglie cui morivano i figli che non correggere la catena di montaggio, che gli sarebbe costato molto di più. Non so se... Chi non ha capito? Allora, questi avevano una culla che era fatta in un modo tale per cui spesso e volentieri i bambini morivano soffocati. La domanda è: che fai? Correggi la catena di montaggio oppure lasci che i bambini soffochino?
Ovviamente.
No, lasci che i bambini soffochino, perché te costa di meno. Mi dispiace, ma sono gli atti. Ci hanno dovuto fare sopra una causa che è durata per qualche tempo, hanno vinto evidentemente i genitori, però il problema è che quando tu vai a rifondere un genitore perché ha perso il figlio, un figlio appena nato viene valutato poco, perché è un prezzo, è un costo. Da un punto di vista assicurativo non prendi granché di risarcimento. Perché dal punto di vista assicurativo l'assicurazione non computa il fatto che era una persona che aveva una vita davanti, computa soltanto il fatto che a te al momento te costava. Quindi sì, vabbè, te diamo un tot, ma niente di che. Cambiare la catena di montaggio sarebbe costato molto di più. E di conseguenza non lo facevano.
Però scusi,
sì.
Comunque, no, sapendo che queste culle non uccidevano i bambini, insomma. Io non li comprava nessuno, quindi credo che ci perdevano.
Certo, però il problema è che non è che fosse così ovvio, non è che adesso con internet è diventata un'informazione che probabilmente viaggerebbe molto più velocemente, ma al tempo in cui c'è stata la class action non c'era tutto sto ricorso a internet e quindi ognuno pensava di essere uno sfortunato. Quando hanno cominciato ad accorgersi che erano parecchi sfortunati è cominciato a venire fuori un dubbio, dice, ma sai che c'è? Però il problema è esattamente questo: noi in nome della massimizzazione dei profitti siamo disposti spesso e volentieri a calpestare qualunque tipo di ragionamento di buonsenso o etico, ed è un po' uno dei problemi con i quali ci troviamo a fare spesso e volentieri i conti. È un problema che ha a che fare evidentemente col problema della quantità e della qualità di cui stiamo parlando oggi, ma anche con un altro discorso che è un po' più sociologico, finalmente, tanto per avvicinarsi a qualcosa di relativo a quello che dovrei insegnare, ed è il tema del tipo d'azione. Allora, cos'è l'azione? L'azione è uno di quei termini che tutti pensano di sapere, ma se gli chiedi di definirla rimangono un po' interdetti. Nello specifico, parlando di questo discorso, ci rifacciamo ad un autore tedesco di cui abbiamo già parlato, perché è quello che va pronunciato con la V, quindi il famoso Max Weber, di cui abbiamo già detto nelle lezioni scorse, il quale è uno dei principali teorici dell'azione. Tanto per tornare a quello che abbiamo detto poco fa, di solito i teorici dell'azione sono degli ottimisti antropologici, perché appunto valutano il fatto che l'azione dell'uomo sia in grado di fare anche di avere dei risultati positivi oltre che disastrosi, come spesso accade. Per cui diciamo che Max Weber è uno degli esponenti di questo ottimismo antropologico applicato alla sociologia e propone una teoria dell'azione articolata in quattro grandi categorie di azione stessa. Ve le dico tutte, ma discutiamo soltanto le prime due perché sennò non abbiamo tempo. Allora, la prima è la teoria dell'azione razionale rispetto allo scopo. Poi c'è la teoria dell'azione razionale rispetto al valore. Poi c'è la teoria dell'azione tradizionale. Scusate, e poi c'è l'azione emotiva. Allora, tralasciando, come dicevo, le ultime due, che sono interessanti ma in altri contesti, cosa c'è di molto interessante nelle prime due? Quindi l'azione razionale rispetto allo scopo e l'azione razionale rispetto al valore. Una è la tipica azione economica. Come la definireste voi un'azione economica? Come?
Finalizzato a guadagno?
Sì, ma manca qualcosa.
Il lavoro stesso è un'azione.
Sì, però diciamo che teoricamente nel quadro corrente l'azione economica è quella che assicura il maggior profitto con minori spese. questo è il modello, l'azione economica, il modello dell'azione economica è questo, che ovviamente ha a che fare con la massimizzazione degli utili, evidentemente, no? Ed è in qualche modo l'azione con la quale stiamo vivendo un po' tutti, o perlomeno ci dicono che stiamo vivendo con questo discorso. Rientra per esempio quello che abbiamo detto sulle aziende, sanitarie l'altra volta, se vi ricordate, no? Il fatto che ci debba comunque essere una produzione di utili anche da parte di attività che non avrebbero nessuna necessità di essere costruite in questo modo. E noi attualmente la presentiamo come l'azione razionale. Cioè, normalmente ci si aspetta che noi si agisca in omaggio a questo. Allora è chiaro che il discorso di McDonald's e del produttore di culle rientra perfettamente in questo discorso, perché loro massimizzano i profitti, dopodiché non ci sono agganci etici, non ci sono delle clausole per le quali tu sei tenuto a non fare cose che danneggino gli altri, perché vi ricordo che un'altra delle grandi frasi con le quali stiamo vivendo in questi anni è business is business, baby. Non posso mica starmi a fare i conti con i figli di quelli che muoiono, che succede, danni collaterali. Quello che importa è che io possa portare ai miei azionisti il massimo dividendo possibile. Ok? Quindi logica della massimizzazione del profitto. Dov'è la questione interessante in Weber? Che lui chiama razionale anche un altro tipo di azione, che invece è mirata al valore. Che vuol dire azione razionale orientata al valore? Vuol dire che chi agisce in questo modo è disposto a sacrificare parte dei suoi guadagni in nome di una convinzione profonda. Facciamo un esempio banale: un'azienda che smaltisce i suoi rifiuti attraverso le procedure normali, care, o un'azienda che smaltisce i suoi rifiuti con un affarista che si presenta dicendogli di essere in grado di smaltirli al 10% dei costi. Qual è l'azione razionale rispetto allo scopo in questo panorama? Chi scelgo? La via normale o la via che costa il 10% della normale? Nell'azione razionale rispetto allo scopo, ovviamente mi servirò da parte, anche se sospetto chiaramente che lui poi prenda tutto verso in mare, perché chiaramente come altro potrebbe fare. E così cosa faccio? Spendo molto di meno, sono molto più competitivo e sono in grado di assicurare ritorni migliori ai miei azionisti. Ma se io per caso avessi a cuore il problema dell'ambiente, quale azione sceglierei? La prima. Spenderei di più. Il punto dov'è? Che Weber ci dice che questo comportamento è razionale anche lui. È soltanto con una prospettiva più ampia. No? Perché io guadagno meno nell'immediato, però ho meno spese da un punto di vista ambientale. E soprattutto ho la soddisfazione di essermi comportato in modo corretto per quanto riguarda la mia autopercezione e quelli che ritengo essere i valori importanti. Non so se è chiara questa cosa. Allora, quando oggi ragioni in questi termini, te dicono che sei un idealista, un ingenuo, uno stolto, tutto quello che te pare. E il problema è che invece loro, quelli che te lo dicono di solito, obbediscono ad un tipo di razionalità che è molto ristretta. Ed è quella che ci sta costando il pianeta. Ho scelto l'esempio ambientale non a caso, ma potremmo andare avanti per ore a parlare di questo tipo di problema, come abbiamo già detto nelle ore scorse, no? Perché devo produrre milioni e milioni e milioni di pezzi di qualunque cosa quando non c'è nessuno che si può comprare? Non è che quei pezzi costano zero, forse costeranno poco a te, ma in termini al pianeta costano materie prime, energia, scarti, rifiuti, eccetera, 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 movimentazione. Sono delle tasse ambientali che non finiscono più, però a te che te frega, mica le paghi tu. Ecco, un po' il punto è questo. Quindi quello che vorrei che capiste della questione è che la razionalità non è legata a doppio filo alla massimizzazione dei profitti. Vorrei che fosse chiara questa cosa, perché tutta la lezione di oggi è su questo. Quando abbiamo parlato dell'efficienza contro la ridondanza, era esattamente questo il tema. Può essere razionale essere ridondanti? Perché ti permette di superare degli scogli e delle difficoltà sistemiche che un'efficienza sfrenata come quella che stiamo perseguendo noi da anni non ti permette di affrontare. allo stesso modo per cui il nostro sistema sanitario sta andando per stracci, un po' perché sono scelte politiche ben chiare a favore della sanità privata, un po' perché la logica per la quale si studiano gli avvicendamenti e le assunzioni è una logica che prescinde da qualunque dinamica realistica. Parliamo di numeri, non parliamo di persone vere. I numeri ci sono, le persone vere no, si sa com'è, però la famosa burocrazia riesce a fare anche questi miracoli. Per cui capite che la questione è piuttosto impegnativa ed è piuttosto importante. Massimizzare i propri profitti, tra l'altro, chi di voi ha mai massimizzato i suoi profitti? Chi di voi è mai vissuto ragionando sempre e soltanto sul fatto che far qualcosa convenga di più in termini monetari che fare qualcos'altro? A volte lo fai, a volte è normale che tu lo faccia, ma lo fai sempre? Cioè, ti sei mai piato un pomeriggio libero? Non sei mai uscito con qualcuno che ti stava semplicemente simpatico senza che ti servisse? Non c'hai mai avuto un amico? Perché il problema è anche questo, no? Come dovremmo forse dire, ci sono dei tipi di relazione umana che non prevedono l'utilizzo dell'altro. Tu stai con qualcuno perché ti fa piacere starci e non torna una lira, oh, incredibile. Come si fa? Che facciamo? Un pomeriggio passato col tuo partner del famoso tempo di qualità, come lo classifichiamo in un bilancio economico della giornata? Ore buttate, ore guadagnate? E via discorrendo per tutta una serie di altri possibili comportamenti, anche professionali. Voi spenderete, quant'è una seduta standard in fisioterapia? Cioè 45 minuti, direi così a occhio, non so, più o meno. Diciamo che, insomma, adottando un tempo standard, starete attenti al secondo, al momento in cui scade, il momento, piate, andate via di corsa, buttate, come diceva giustamente il vostro collega, vi liberate dell'arto in questione e scappate via rapidamente, oppure potreste continuare, finire, fare due chiacchiere, eccetera, 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 dare dei consigli, perderci un po' di tempo. Vedi, la seconda. Per cui, come vedete, è qualcosa che si applica anche alle prassi normali, no? La prassi normale sarebbe quella che tu non fai nulla più di ciò che dovresti, perché non ti conviene, anzi. E torniamo alla faccenda del good enough e del fatto che questa logica è una logica controfattuale. A te converrebbe fare di meno. So se la capite questa. Perché? Perché la massimizzazione del profitto è una trappola. Perché chi dà il lavoro vuole che tu lavori più di quello che dovresti. Tant'è che trova tutti gli stratagemmi possibili per farti lavorare di più. Ti dà degli strumenti che ti rendono reperibile 24 ore su 24, ti mette le riunioni nei momenti in cui dovresti andare via, vuole vedere se per caso ti fai valere chiedendogli straordinario o no, però è un continuo tentativo di prendere di più, perché è così che funziona il capitalismo, che sia predatorio o meno, il capitalismo massimizza. Tu, che però sei in qualche misura il capitalista di te stesso, qual è il tuo interesse? Visto che il tuo stipendio è quello, non lo puoi variare, quell'altro può cambiare i prezzi, i costi, le retribuzioni, eccetera, quindi ha una serie di strumenti che gli permettono di massimizzare i suoi profitti. Tu cos'hai? Il tuo stipendio, è il tuo tempo, è il tuo impegno. Quindi per te lavorare meno conviene. So se è chiara sta cosa. Cioè, come fai a massimizzare il tuo stipendio? Lavorando meno del tempo per cui ti pagano. Quindi prolunghi le procedure, te la prendi con calma sulle cose, eccetera, eccetera, eccetera. Fai tutto quello che la burocrazia conosce benissimo. Quando hanno fatto la burocrazia inizialmente, che era un'eccellente idea, o perlomeno l'è stata per un qualche brevissimo tempo nella storia, cosa si diceva? Si diceva questa pratica va svolta entro 60 giorni. Oggi vuol dire che tu prima dei 60 giorni manco la apri la pratica. Perché se per caso te sbagli e la finisci in 35, qualcuno si accorge che si poteva fare prima e ti riducono il tempo a disposizione, quindi non c'è elasticità. C'è una massimizzazione nei due sensi. Il tuo è quello che ti conviene, far sì che chiunque provi a fare le cose meglio lo devi fermare, perché non conviene, non è economico. Non c'è mai la qualità del lavoro in gioco, c'è soltanto la quantità del lavoro in gioco. so se è chiara sta cosa. Quindi, come vedete, le due concezioni portano con sé delle deontologie e delle prassi completamente diverse. Cioè, tu, che aderisci alla seconda, che vedi l'azione razionale rispetto al valore e ami il tuo lavoro, ci perdi più tempo, chiacchieri, la porti lunga, magari ti aggiorni nei momenti in cui non dovresti, studi fuori dal tempo, fai cose che ti sembrano importanti, anche se non te le pagano, anche se ti costano. Tu che invece ragioni in termini di massimizzazione dei profitti, fai lo strettissimo necessario, anche meno. Perché è l'unico modo che hai per poter massimizzare i tuoi ritorni. Perché se tu lavori per quello per cui ti pagano, stai in paro, non ci hai guadagnato una lira, in ultima analisi, anche se di fatto hai guadagnato lo stipendio. Però la logica della massimizzazione è una logica che porta con sé delle conseguenze problematiche, come vedete. No? Ci siamo fin qui? C'è un altro problema con la massimizzazione, che è alla radice di tutta quanta la questione con la quale stiamo facendo i conti oggi. Sapete cos'è l'economia di scala? Di scala. Allora, voi saprete, immagino, che esiste una... Allora, facciamo una domanda di base. Come si genera il prezzo di un oggetto? E queste sono le famose rette cartesiane che mi piacciono tanto, come saprete. Come si origina un prezzo? Domanda e offerta, quindi c'è una retta, diciamo, poi scegliete voi, tanto non mi frega niente, al punto dove si incontrano è quello in cui il mercato è in equilibrio, usando le frasi dell'economia, quindi quello sarebbe il punto nel quale il prezzo è giusto, ok? Per cui io dovrei costruire da una parte, dovrei fare tanti pezzi di quello che sto vendendo, quanti soddisfino questo punto qui, giusto? Però c'è un altro piccolo problema, ovvero sia che c'è un'altra questione che ha a che fare con il costo marginale. Che vuol dire? Vuol dire che nelle produzioni si è osservato che esistono dei processi un po' particolari per i quali all'aumento del prodotto il costo per ogni unità diminuisce. Ok? Quindi quanti pezzi devo costruire io qui per ottenere il massimo? Qui. No? Oh, ora il problema è, questo coincide con questo? No, il dramma della questione è lì. Quindi io per massimizzare i miei profitti devo produrre lì, perché questo è quello che mi costa a me, il tutto, è il punto in cui spendo meno in prospettiva. Però dopodiché mi trovo un ammontare di roba che col mercato non ci azzecca. So se è chiara sta cosa. Perché se io dovessi produrre quello e magari quello sta qui, vedete che andrei a spendere molto di più. E questo non è accettabile nello stato attuale della teoria. So se è chiara sta cosa. Abbiamo lavorato sopra in tanti modi diversi, però tutti questi modi diversi tendenzialmente non hanno a che fare col mettere in crisi questo ragionamento, ovvero sia spendete più e non rompe i coglioni, che sarebbe la cosa migliore. No, hanno a che fare con la manipolazione del mercato in modo che questo diventi l'obiettivo che sta lì. Come faccio io se questo è fisso? Devo cambiare chi? Gli acquirenti. È chiaro. Perché quindi noi, perché vediamo che le grandi aziende nella gran parte spendono soltanto in marketing? Perché il loro problema non è produrre, ormai produrre è diventato, salvo casi molto particolari, una cosa banalissima. Tant'è che lo fanno soltanto in due o tre posti nel mondo, lo fanno in Thailandia, lo fanno in Cina, basta, non c'è più, non produciamo più niente. Non so se vi rendete conto della questione. Ecco, allora il problema qual è? Che tu per poter vendere sto prodotto che non vale più nulla, devi confezionarlo e raccontarlo in un tale modo che qualcuno voglia aver voglia di comprarselo. O devi convincerlo che è qualcosa di cui lui ha bisogno. Era uno che bussava?
No.
Ok. Eppure pare... Ah no. Ok. Ci siamo fin qui? Quindi, come vedete, la questione è piuttosto significativa, nel senso che ha delle influenze concrete su ciò che accade intorno a noi, sulle logiche che applichiamo al nostro comportamento e a quello degli altri, piuttosto significative. Quindi il problema è riconoscere, diciamo, dal vostro punto di vista, riconoscere questo, ovvero sia riconoscere che in un'ottica inclusiva, che è quella ETET di cui abbiamo già parlato, questa cosa ovviamente non va demonizzata, cioè non è che mo improvvisamente devi produrre in modi che costino delle cifre inaudite, perché non è quello il senso. Il senso è che tu devi cominciare ad essere economico laddove è opportuno essere economici, il che non vuol dire sempre. Questo è il problema. Un lavoro, per essere un buon lavoro, richiede che ci sia attenzione all'economia, ma anche attenzione alla qualità del lavoro stesso, alla soddisfazione che te ne viene, alla qualità delle relazioni che stabilisci grazie al lavoro e via discorrendo. Quindi non è soltanto un problema di applicare alle vostre procedure degli schemi astratti come quelli di cui abbiamo parlato l'altra volta, della fisica e della meccanica, per cui a un certo punto deve muoversi così un'articolazione, sia che sia di uno che sia di un altro, eccetera eccetera, ma è anche il modo nel quale vi rapportate alla persona che avete davanti, no? Perché nel rapporto, nella relazione di lavoro, perché la vostra è più sofisticata di un semplice rapporto, l'essere eccessivamente economici è deleterio. Perché, che a noi piaccia o meno, anche se poi la pratichiamo come forma di visione del mondo, non ci piace. È una visione del mondo con la quale non ci troviamo a nostro agio, perché lo sentiamo che è stonata, lo sentiamo che tralascia qualcosa di importante. Non so se è chiara sta cosa. Cioè, trattare il malato o il paziente come un problema fisioterapico, a prescindere da chi è, chi non è, che storia ha, eccetera, ha un'efficacia limitata. Può andar bene dal punto di vista astratto, perché dal punto di vista astratto va bene quasi tutto, ma nella prassi non è così. Nella prassi c'è bisogno di stabilire dei contatti di una certa intensità, di evitare di stabilire dei contatti di una certa intensità in certe situazioni, perché, come abbiamo visto, il vostro agire è un agire che entra in sfere che sono complicate. Toccare qualcuno non è banalmente non è un contatto meccanico, di nuovo. Toccare qualcuno vuol dire superare delle barriere comunemente accettate, vuol dire stabilire un contatto che noi non sappiamo quanto sia ancora importante. Lo sappiamo perché lo intuiamo, ma non ne abbiamo nessun tipo di riscontro ad oggi, se vogliamo tralasciare il fatto che tutti devono abbracciarsi dopo il Covid, se vi ricordate, no? Detto, vedi, finalmente se ne sono accorti che è importante il contatto umano. Prescindendo da quello, però, il punto centrale è che noi, nel contatto corporeo, abbiamo altro in gioco che non ciò che sappiamo. Perché noi, del contatto corporeo, per colpa dell'approccio cartesiano e della riduzione del corpo a robot per certi versi, non ci siamo mai curati. Pensiamo che sia una questione meccanica del contatto fra due superfici, come pensavamo che la pelle fosse una barriera invalicabile. La pelle non è una barriera invalicabile, la pelle è una membrana che permette degli scambi costanti con l'esterno. Quando ce ne siamo accorti, ci siamo accorti anche che, tipo, i coloranti dei vestiti potevano farci male. No, guarda, non ci averci pensato. Ecco, e funziona così per tantissime altre cose. Cioè, noi viviamo, come abbiamo detto la volta scorsa, con un'autorappresentazione del nostro corpo che è totalmente errata. Lo immaginiamo come una monade isolata da qualunque tipo di rapporto col contesto, ed invece è costantemente in processi di scambio con l'esterno, con l'abbigliamento, col cibo, con l'aria, con tutto quello che ci circonda. Lo immaginiamo come semplicemente inerte, quando invece è probabilmente responsabile di una serie di scambi con l'esterno, con l'altro, che vanno ben oltre il contatto fisico. Quindi toccare qualcuno è più di quanto non vi abbiano raccontato, è più di quanto non abbiate immaginato spesso e volentieri. Toccare qualcuno è uno scambio. Non sappiamo bene di cosa, ma è uno scambio. Tenete presente che se valgono i modelli, in qualche modo i modelli quantistici della nostra esistenza di oggi, toccare qualcuno è attuare uno scambio concreto di materiali di vita. La famosa energia, il famoso Tai di cui il Chi di cui parlavamo l'altra volta. Se per disgrazia o per fortuna dovesse esistere, toccarsi è ben oltre il semplice avere una forma di idea di contatto e di relazione di un certo genere, è stabilire un contatto realmente. Quindi può essere estremamente impegnativo, può essere faticoso, può essere tante cose che vanno per certi versi tenute presenti, di cui si deve essere perlomeno consapevoli. E allo stesso tempo dovrebbe avvenire all'interno di un quadro che non sia così maledettamente meccanico ed economico come quello che normalmente viene presentato. Perché credo sarà capitato a tutti voi di avere delle esperienze dell'uno e dell'altro genere, avere a che fare con dei professionisti che erano più o meno disposti a dare più di quanto non veniva richiesto, a impegnarsi in modi altri, a essere a disposizione in certi momenti e via discorrendo, e altri che invece erano solamente quello per cui avevi pagato. Se vi è capitato, ripensate alla qualità dell'esperienza che avete avuto dell'uno e dell'altro e vedete qual è quella che vi è piaciuta di più. Io ho un lungo elenco di persone dalle quali non tornerei mai e un lungo elenco di persone dalle quali tornerei domani, perché sono stato in grado di stabilire un rapporto civile, umano, decente, piacevole, non semplicemente una transazione, so come posso dire, ok? E questo ovviamente ti fa sentire qualcosa di più, perché c'è anche un livello ulteriore simbolico in gioco, perché essere trattato come una merce ti fa sentire una merce e non è bello, no? A nessuno piace essere considerato come un paio di scarpe, però se stiamo parlando esclusivamente del mio tempo e di te come problema, tu sei ridotto a un problema, sei un oggetto, una merce tra le altre, e questo da un punto di vista del riconoscimento e del sentirsi a proprio agio o bene la racconta piuttosto lunga. Quindi dal vostro punto di vista, anche professionale, però, ripeto, più che altro è un punto di vista di qualità della relazione, l'altro va rispettato, ragazzi. Fine. In tanti casi, in altri magari può essere complicato, e vi giuro che ne sono perfettamente al corrente, in tanti altri lo pigliereste schiaffi, lì te devi un attimo regolare perché non è il caso che tu picchi la gente, però bisogna tenere presente esattamente questo, ovvero sia che perlomeno per quanto vi riguarda, devono poterci essere i presupposti per poter stabilire un rapporto che sia qualcosa di più di un rapporto secondario. Abbiamo parlato di rapporti secondari e primari? Ok, allora parliamo di rapporti secondari e primari, mi sembra che sia il caso. Allora, i tipi di rapporto che noi in sociologia almeno consideriamo sono di due generi, li chiamiamo rapporti primari e rapporti secondari. Nel corso del tempo io ho un po' modificato la terminologia, solo che siccome sono stato abituato a usarla la prima, spesso e volentieri mi sbaglio, ma tenete presente che per il primario dovremmo usare meglio il termine relazione. Quindi relazione primaria, rapporto secondario. Che cosa distingue queste due modalità di interazione? Allora, la relazione primaria, appunto, è qualcosa che ha intimamente a che fare con coloro che vi prendono parte. Che vuol dire? Vuol dire che è una relazione che trova in se stessa il suo fine. Allora, di norma sono le relazioni più intime, più importanti, quindi rapporti familiari, legami d'amicizia, legami sentimentali. Non vi scordate i legami sentimentali, perché ogni volta mi riducete le relazioni primarie alla famiglia e la domanda è come fai a fare un'altra famiglia poi, perché se sei chiuso là dentro a un certo punto non ne esci. No, tutte queste relazioni cosa hanno in comune? Il fatto che coloro che ne fanno parte sono insostituibili. Cioè, se tu hai un rapporto con un tuo amico, se anche c'è uno che assomiglia a quel tuo amico, non è la stessa cosa, non so se mi spiego. Hai un rapporto con lui, cioè se io sono amico suo, io sto con lui, non con uno che gli somiglia, né con un altro che fa il lavoro suo o quello che vi pare. È lui il punto centrale, come io sono il punto centrale, non so se è chiara questa cosa. Perché vi dico questo? Perché nei rapporti secondari invece questo discorso non tiene. I rapporti secondari sono dei rapporti che sono giocati sul ruolo di chi li mette in atto e sono normalmente strumentali, ovvero sia questo nostro rapporto oggi è un rapporto secondario. Perché? Perché io sono il docente di sociologia, ma capita che io sia anche Fabio D'Andrea, ma a voi non interessa. Voi siete qui dentro e dovreste avere un docente di sociologia. Io sono qui dentro e dovrei avere una classe. Che poi sta classe sia fatta da voi o da un'altra 25-30, a me tendenzialmente non frega nulla. Non so se è chiara sta cosa. Mentre nella relazione primaria tutto questo discorso non dovrebbe tenere, poi a volte tiene pure lì perché la cosa è un po' più complicata, però diciamo che da un punto di vista di primo approccio la relazione primaria è focalizzata su chi ne fa parte ed è lei lo scopo. Cioè tu non intrattieni una relazione primaria per qualche altro motivo, non so se è chiara sta cosa. Cioè tu stai con la tua ragazza, col tuo ragazzo, col tuo compagno, col tuo amico, con i tuoi genitori perché stai bene con loro. Non per ottenere qualcos'altro. Nel momento in cui pensi ad ottenere qualcos'altro c'è uno sbilanciamento verso il secondario. Però tendenzialmente non è quello che ci interessa. Ci siamo fin qui? Ok. Allora, se vi ricordate quello che abbiamo detto l'altra volta della città, dell'urbanizzazione, della rivoluzione industriale, eccetera, vi renderete conto che se la leggo in questa prospettiva, l'urbanizzazione si è trasformata in una secondarizzazione dei rapporti. Che vuol dire questo? Vuol dire che mentre prima, nel premoderno, quando ognuno di noi conosceva intorno a 300 persone in tutta la vita, quindi c'erano dei legami un po' particolari che non rientrano neanche nel primario, probabilmente chiederebbero un'altra categoria, però comunque diciamo erano più accostabili al primario perché sapevi tutto di tutti fondamentalmente. Nel momento in cui tu vai a vivere in città invece ti trovi nell'esatto opposto, ovvero sia incontri una miriade di persone delle quali non sai niente e con le quali entri in contatto per motivi che sono totalmente strumentali, perché possono assumerti, perché sono tuoi colleghi di lavoro, perché possono affittarti una casa, perché possono venderti qualcosa, sono tutti rapporti di ruolo. Ci siamo fin qui? E so tanti. Quindi di fatto noi ad oggi, ancora oggi, ci troviamo in una situazione di sbilanciamento radicale nella qualità dei rapporti a favore del secondario. Noi abbiamo molti più rapporti secondari che non relazioni primarie. E questo è uno dei motivi per i quali i social hanno avuto tanta fortuna. Guarda un po' i casi della vita. Se ci fate caso, vedrete che il registro linguistico su cui lavorano i social è quasi esclusivamente quello della relazione primaria. Tu hai amicizia, chiedi l'amicizia, e questo è addirittura un cambiamento proprio di vocabolario, perché l'amicizia prima si faceva, non la chiedevi mica a qualcuno. Il chiedere amicizia implica un cambiamento di rapporto radicale, pensateci. Cioè prima tu facevi amicizia con qualcuno, quindi era un rapporto perfettamente paritario. Oggi tu chiedi l'amicizia a qualcuno che te la può dare o no. Quindi tu di fatto sei in una posizione di sottordinazione rispetto a quello a cui stai chiedendo. E soprattutto non è un divenire spontaneo. È qualcosa che per cui ti sei preparato, che ti è capitato, di cui ti hanno parlato, per cui quell'altro te la concede e pare che ti stia facendo sto grande regalo e via discorrendo, ma la cosa ancora peggiore qual è? Che quel tipo di rapporto con l'amicizia vera, ovvero sia quella primaria di cui parlavamo prima, non ha niente a che vedere. Questo è il dramma della questione. E siccome tu ne avresti bisogno, perché non ne hai più, cerchi di, come dire, integrarla, cerchi di compensare questa mancanza attraverso i social, ma i social funzionano, guarda un po', in modo quantitativo, no? Lì conta quanti amici hai, no? Chi sono gli amici, te frega niente di chi siano, tant'è che ci sono addirittura i bot che te li comprano a migliaia per avere follower e poter avere un certo peso, tutte queste cose qui, ma voglio dire, quanti amici avrete voi su, non so manco se ci venite più su Facebook, io ce ne ho 3500 rotti se non sbaglio, ma di quei 3500 quanti sono miei amici? Ne conosco parecchi, oggettivamente, ma so 200, 300, e siamo pure fortunati, e non li chiamerei tutti amici, ma ad ogni modo perlomeno so chi sono, volendo posso chiamarli, eccetera, eccetera. Ma gli altri 3002? Tanto carini, ho tanti thailandesi, perché c'è stato un momento in cui giocavamo a un gioco dove c'era una che andava di moda con i thailandesi, e quindi ho schiere d'amici thailandesi con cui andavamo a fare razzie nei castelli. Però capite che, voglio dire, chiamarli amici è un po' così, lascia il tempo che trovano, nel senso che, perché il legame primario e la relazione primaria è così importante? Perché ti dà qualcosa, no? La relazione primaria ti conferma nella tua esistenza, ti permette di avere un'autostima maggiore. Perché? Perché l'altro è interessato a te, non ti sta frequentando. Qual è il grande problema di tutte le commedie americane dal Principe cerca moglie in poi? Che tutti questi ricchi marci a un certo punto vogliono trovare qualcuno sincero e quindi fanno finta di essere un altro. Perché? Perché tutti quelli che le frequentano non li frequentano perché sono loro, ma li frequentano perché hanno un conto in banca. Non so se è chiara la questione. Allora, invece, la relazione primaria è importante perché chi la mette in atto lo fa perché gli piaci tu, gli stai simpatico tu, non un altro. E non perché c'hai i soldi, perché c'hai la macchina, ma perché sei tu. Quindi questo, in termini di identificazione, in termini di riconoscimento, di rafforzamento del sé, è fondamentale. La famiglia è così importante perché è il luogo nel quale noi costruiamo un qualche tipo di sé e di autostima, che poi può essere anche terribilmente malata, può essere terribilmente dannosa e via discorrendo. Però per molti è l'unico luogo nel quale questo avviene, perché tutto il resto è astratto, è immaginifico, è fuori da qualunque tipo di esperienza, e per queste cose l'esperienza è importante. Tu puoi essere amico di uno che non hai mai visto, come fai ad essere amico che non hai mai incontrato, del quale non sai nulla? Non esiste, no? È abbastanza normale. Però guardate come questo movimento, che poi andate a rivedere le mie, se andate a risentire le mie lezioni del 2007, lo dicevo già allora sul discorso dell'imbastardimento dell'amicizia, ci siamo riusciti. Adesso nel vocabolario il termine fare amicizia è diventato uno di quelli poco usati. Adesso c'è chiedere e concedere e ottenere. Abbiamo fatto diventare una merce pure l'amicizia. Guarda un po' i casi della vita. Perfettamente in linea con tutto il resto della questione. Quindi le relazioni primarie servono, ci servono, sono importanti, perché ci permettono di avere una solidità soggettiva, di sapere di esistere. Sono una costante conferma. Questa si chiama dinamica del riconoscimento. Ora, però, hanno un costo. Le relazioni primarie comportano aspettative, sono ruoli impegnativi. Essere amico di qualcuno non è una cosa che fai solo quando te va. Guarda caso, quella su internet funziona così: siamo amici, ma a un certo punto non c'ho più voglia, te cancello, ho finito la frasca, nessun tipo di problema, comodo. Se tu sei amico di qualcuno e quello sta male, gli devi dare una mano. Se serve il trasloco, se sta a pezzi perché il partner o la partner l'ha mollato, ne saprete qualcosa, immagino. Ecco, e questo vale anche per i rapporti familiari, per le relazioni familiari. Un padre, un figlio, un marito, una moglie, una figlia. Ci sono dei momenti in cui devono far qualcosa perché sono padre, madre, figlio e figlia. Quindi ci sono una serie di aspettative vincolanti nelle relazioni primarie. Non so se è chiara sta cosa. E non è quindi un caso che il mondo del lavoro tenda a rigettarle il più possibile. Non so se vi è mai capitato di vedere le descrizioni di ruolo nelle offerte di lavoro. Soprattutto in inglese c'è una clausola molto interessante che recita "no strings attached", che vuol dire senza vincoli. E sti vincoli, guarda caso, sono esattamente i vincoli familiari e amicali. Vuol dire che io ti assumo, ma tu devi essere libero di poter essere usato nel mondo come va a me. Quindi se oggi sei qui, domani potresti stare 3 mesi a Bristol, dopodiché ti sposto 2 anni a Dubai, dopodiché te ne vai in Australia, e non mi devi rompere le palle, perché a me servi tu come risorsa utilizzabile sullo scacchiere. È ovvio che perché io faccia una vita del genere non devo avere nessun genere di legame. no? Devo essere disinteressato agli amici, devo essere al di fuori della famiglia, non ne devo avere una mia, perché altrimenti capite che trattare questo tipo di relazioni nello spazio e nel tempo con queste modalità non funziona. Quindi qui di solito c'è sono le dinamiche che portano a quello che noi chiamiamo conflitto di ruolo, ovvero sia delle situazioni nelle quali le aspettative dell'un ruolo e dell'altro cozzano. Il problema casa-lavoro è, diciamo, l'esempio più banale per certi versi, ma è anche quello più ricorrente, no? Non so se avete visto, in qualunque serie televisiva c'è sempre un padre che si dispiace perché non ha visto il saggio di danza della figlia, non è andato a vedere la partita di pallone del figlio, perché doveva lavorare. Ecco, questi sono un po' le questioni, no? Perché? Perché nel nostro modo di vita attuale noi siamo molto più secondari di quanto non siamo primari. Ed è anche lì un problema di quantità su qualità. Perché i rapporti qualitativi sono i rapporti primari. Sono quelli che ti... Perché tu puoi avere, come di nuovo, come dicevo poco fa, puoi avere un sacco di persone che sono interessate a te. Ma perché? Perché sei tu o perché sai fare qualcosa, hai qualcosa, sei in grado di fare qualcosa per loro? È chiaro che la tua autostima varia a seconda della questione, no? A un certo punto devi addirittura fare come nelle commedie, far finta di non essere te e vedere se qualcuno continua a essere interessato. Perché se il dubbio ti assale, probabilmente in qualche motivo c'è. Se pensi che tutti ti frequentano perché sei ricco, probabilmente è vero. Allora, se tu fai finta di non essere ricco, esci e vedi se qualcuno, pur non essendo tu ricco, non sapendo che tu sei ricco, vuole avere a che fare con te. Seccante, però, è vero, no? Capite che la questione è insita in ogni dinamica di ruolo, non nelle relazioni primarie, o perlomeno non dovrebbe essere tale nelle relazioni primarie, perché le relazioni primarie prescindono dall'economia. Mentre i rapporti secondari sono costruiti su una versione economico-strumentale della vita. È chiaro che nel momento in cui io vado a pian caffè, tendenzialmente non mi interessa chi me lo fa, voglio il caffè, quindi il barista è un personaggio. Guarda caso, nella gran parte dei casi, questi tipi di relazione, di rapporto secondario sono quelli che sono stati meccanizzati per primi. Infatti voi non avete un barista qui, cioè della macchinetta che fa il caffè, o no? Perché vuol dire che il rapporto è stato scarnificato ed astratto talmente tanto che la componente umana si è rivelata inutile. Domanda: è vero? O non stiamo un'altra volta nel clima della massimizzazione dei profitti? Perché è chiaro che dal punto di vista di quello che fa il caffè la macchinetta è molto più economica, perché non si ammala, non protesta, non rimane incinta, non si embriaga la sera, cioè sta lì, è affidabile, se serve la ripari, arrivederci, grazie. Ma è vero che esistono dei rapporti che sono esclusivamente secondari? O il fatto che io entri, faccia un sorriso al barista o alla barista, scambi due chiacchiere, beva il caffè, saluti e me ne vada, ha una intensità di vita maggiore al fatto che io beva un bicchierino di plastica e caffè. Cioè, è vero che il caffè è il clou dell'andare a prendere il caffè, o il caffè è una scusa per la quale io abbia un contatto di un certo tipo con un altro essere umano? Perché se è vero, io mi sto continuando a perdere pezzi di vita, ragazzi. È vero che era una seccatura andasse a fare soldi, andare a farsi dare soldi in banca, però eri in fila, parlavi con qualcuno, c'era il barista, magari conoscevi il barista, il cassiere, magari lo conoscevi, una battuta, un lazzo, magari ti piaceva pure, poteva essere l'inizio di qualcosa. Adesso c'è il bancomat. Che fai, invidi il bancomat a piano aperitivo? Non mi pare. Quindi, come vedete, il problema di questa visione del mondo così efficiente è che è talmente efficiente da diventare veramente un disastro di semplificazione. Abbiamo parlato del letto di Procuste con voi, no? Ecco, quello è il letto di Procuste vero. Cioè tutto quello che non è strettamente connesso allo scopo della tua azione viene trattato come inutile. E quindi possiamo liberarcene. Perché tu devi parlare con qualcuno? C'è il bancomat che però quando arrivi dice ciao, sei a una delle casse del Monte dei Paschi, e tu gli risponderesti sti cazzi, se non fosse che ti sentiresti immediatamente schizofrenico. Ma a me capita spesso di parlare con tutti sti annunci perché non li reggo più, e quindi capite dov'è il problema. Però il problema è esattamente lì, lo sanno che tu vorresti parlare con qualcuno, quindi ti fanno parlare dalla macchina, che è addirittura peggio. Non so se è chiara la questione. E questo voi lo trovate in tutte le dinamiche commerciali dell'oggi, perché loro lo sanno perfettamente. So che sembro un complottista matto, però abbiate pazienza, non mi vado a fare l'elenco ogni volta di tutti. Ma ponetevi una questione: quando andate dal famoso McDonald's vi serve uno con una targhetta con un nome, perché? Perché a voi che cosa diavolo ve ne frega di sapere che quello che vi serve si chiama Alan o Deborah o Maria? Ci avete mai pensato? Che vi frega? Non lo sai. Teoricamente niente, no? Giusto. È un rapporto secondario, cioè tu vai andare a comprare un hamburger, quindi te lo potrebbe dare, come sta succedendo comunque da McDonald's pure adesso, una macchina, giustamente, no? Per solidarietà. Per combinare la solidarietà è una bella visione, che se non fosse McDonald's potrei anche condividere, ma siccome conosco McDonald's è un po' un altro discorso, è un modo di cambiare le grammatiche dei rapporti. Perché? Perché nel momento in cui tu conosci il nome di qualcuno, te viene automatico cambiare il modo con cui ti rivolgi a lui. Perché conoscere il nome di qualcuno te porta nel primario. Prima chiamavano quelli e ti dicevano: l'operatore 2245, come posso? E ti li salve, sono Greta. E tu rimani un attimo così, perché non puoi di Greta vaffanculo, perché non te viene, non so se ci avete fatto caso. Ma è quella la questione. Non è casuale, ragazzi. È un po' un modo per proteggere gli operatori, che poveracci si trovano spesso e volentieri a dover fare da, come dire, scudi umani a dei comportamenti con i quali non hanno niente a che fare. Ma è anche un modo per mettere te in una condizione di non nuocere. Perché tu invochi con quel nome un tipo di rapporto che non c'è lì, stai barando. Perché a te non te frega niente che lui si chiami Alberto, Greta, Antonio o Juan. A te ti interessa comprarti un cazzo di hamburger, e se non me lo dai posso anche stranirmi. No, perché quando c'è davanti Juan... No, quello è il problema. Quando conosci che ti piaccia o meno, quando sai, come dice, c'era un film che si chiamava ETV, che era bellissimo da questo punto di vista, che era sul primo reality show con Woody Harrelson, un film molto carino se vi capita, che erano stati cinici fino a un certo punto, poi a un certo punto cominciano a licenziare due o tre dei suoi amici, e lui li guarda e fa: oh, quando conosci i nomi delle teste che rotolano fa male. Eh già, è esattamente quello il punto. Quando quelli che pagano i prezzi e sono le vittime del tuo agire li conosci, diventa un'altra cosa. Perché il primario e il secondario sono ben più della semplice categorizzazione nostra. Primario e secondario imprimono dei registri completamente diversi di aspettativa, di comunicazione, di sentimenti, di tutto. Tu quando sei nel primario ti comporti in un altro modo, che tu voglia o no, perché come vi ho detto all'inizio, noi tante cose le facciamo senza saperlo. No, ma noi siamo abituati a entrare in un certo tipo di regime, dimmi. Sì, stavo pensando anch'io, è lui, vero? Ok. Allora, dicevamo quindi che, come vedete, questi tipi di ragionamento sono spesso e volentieri strumentalizzati per una serie di fini. E soprattutto sono strumentalizzati perché attraverso questo imbastardimento il riferimento iniziale viene a stingere, viene depotenziato, no? Il modello primario, quello che noi ci aspettiamo da una relazione primaria, viene pian piano ridotto a qualcosa di quasi insignificante, che poi può essere commercializzato da Zuckerberg e da tutti gli altri, non a caso. Quindi il processo è un processo che sta andando avanti da tempo. Dimmi.
Ma io volevo fare un esempio del McDonald's.
Dimmi.
Perché io purtroppo ho lavorato un mese al McDonald's.
Ma vabbè, capita, va bene come esperienza, mi sembra preziosa. Sì, sì. Perché...
No. Come dice lei, è un finto, una finta relazione primaria, si basa su una finta relazione primaria anche dall'inizio, insomma, da quando facciamo il colloquio che ha gruppo. Mm-hmm. Siamo in una famiglia, ti dico, una cosa tutte spezzate.
Sì, esatto, è vero. Infatti, vedi, la famiglia è il luogo della relazione primaria, non a caso, esatto. Sono tutte famiglie ormai.
E dopo quando si va sul luogo di lavoro, che è il primo giorno, così proprio c'è ad esempio il caffè, no? Mm-hmm. Il caffè del primo giorno che te lo danno gratuito, no? Ma quella è una cosa che viene detta dal direttore al manager, che sono tanti manager, mm-hmm. E proprio la prima volta, dopo nel pagimento, questa cosa. E poi, cioè, durante il lavoro è un rapporto veramente brutto, perché ti parlano alle spalle oppure non ti dicono le cose in faccia, soprattutto i manager, no? Mm-hmm. E quindi mi sono provato veramente male.
No, decisamente su questo, ma ormai ci abbiamo fatto ricerche, però ecco, mi piace che qualcuno lo abbia anche vissuto, perché poi pare che, no, dice, racconti cose, per se, no, diciamo che purtroppo sono delle modalità di rapporto che sono veramente terrificanti per molti versi, soprattutto perché, ma questo non ve lo posso spiegare perché è un altro corso, perché vanno a intercettare una serie di scoperte molto interessanti su questo tipo di dinamica, erano state fatte da un'altra scuola di management e di organizzazione che si chiamava Scuola delle Relazioni Umane, da cui è derivato l'orribile termine risorse umane che c'è oggi, suppongo l'avrete sentito perlomeno, come dire, se non vi siete trovati ad avere a che fare, comunque ne avrete sentito parlare, e che era una logica che voleva inserire queste dinamiche qualitative nel lavoro in modo sensato, non semplicemente a presa di culo. Ma siccome ci troviamo in questo mondo, di fatto poi alla fine ha vinto McDonald's. Quindi c'è l'impiegato del mese, no? Tutti questi riconoscimenti del cazzo che vengono utilizzati normalmente da tutte queste grandi aziende, a cosa servono? Servono a farti sentire particolare. Servono a confortare il tuo sé, servono ad alimentare il tuo riconoscimento, loro non costano nulla, ma tu lavori meglio. Un po' strano, ma...
Com'è anche la seconda faccia?
Eh?
Com'è anche la seconda faccia, che chi non vince il premio del mese diventa...
Chi non vince il primo del mese vuole farà meglio per diventare l'impiegato del mese la volta dopo.
Gli altri, no?
Sì, beh, i rischi ci sono, ma tanto i licenzi se serve, non è un problema, insomma. Diciamo che nella gran parte delle dinamiche, delle... come dire, delle previsioni di performance funziona, anche perché noi siamo molto banali da questo punto di vista, soprattutto se nessuno ci ha mai parlato del riconoscimento, essere riconosciuti anche, come dice lui, col caffè che sanno tutti che però comunque è qualcosa che ti gratifica, e siccome noi abbiamo sempre più bisogno di gratifiche di questo genere perché non ne otteniamo da nessuna parte, giocare su quel tipo di registro è comunque conveniente.
Però si capisce quando è una cosa finta e una cosa
vera. A te lo capisci, lui lo capisce, qualcun altro non lo capisce, dipende che tipo di dimestichezza tu hai col discorso. Tenete presente che noi siamo, non noi in generale, comunque diciamo oggi la popolazione umana o perlomeno la popolazione occidentale è fatta nella gran parte di analfabeti emozionali. Un analfabeta emozionale è qualcuno che non è in grado di riconoscere le sue emozioni. E questo è un triste numero, perché so parecchi, se andate a cercarvi i dati scoprirete che sono percentuali a due cifre, ma anche abbastanza alte. Perché? Perché l'emozione, perché la vita emotiva, perché tutto questo registro qualitativo, noi lo stiamo sistematicamente svilendo da 300 anni. Nel momento in cui abbiamo scelto l'intelligenza cartesiana, come vi dicevo l'altra volta, e abbiamo privilegiato la logico-matematica su tutte le altre, noi abbiamo sacrificato delle intelligenze che erano e sono fondamentali, in particolare l'intelligenza intersoggettiva ed intrasoggettiva. Cosa sono queste due intelligenze? Sono quelle che ci permettono di riconoscere le nostre emozioni e riconoscere le emozioni negli altri. E queste per voi sarebbero un importantissimo strumento di lavoro, come per tutti. Perché, non so se ve l'ho detto quando abbiamo parlato di Cartesio, abbiamo parlato del QI. Non mi pare. Ok, sapete cos'è il QI? Quoziente intellettivo. Quoziente intellettivo, manco a dirlo, misura l'intelligenza logico-matematica. Quindi è una questione di calcoli, di conoscimenti mnemonici. Insomma, ha a che fare con tutta una serie di specifiche che sono palesemente dell'intelligenza logico-matematica. Sapete qual è la capacità predittiva del successo dell'individuo del QI? Il 5%. vuol dire che non serve assolutamente a niente. Da un punto di vista di selezione del personale è uno strumento totalmente inutile. Dopodiché esiste invece una cosa che si chiama PONS, che è il profilo di competenze non verbali. Ed è un test che potete, trovate il link nel mio sito da qualche parte, ma ve lo potete cercare. È un test nel quale ti fanno vedere un attore o una parte del viso di un attore e ti chiedono che tipo di emozione sta manifestando in quel momento. Tu c'hai un prontuario, rispondi, a seconda del punteggio del PONS hai una competenza intersoggettiva più o meno elevata. Sapete qual è il grado di predittività del PONS sul successo personale? Il 92%. Allora, quale usiamo noi per selezionare? Il QI o il PONS? Non so se vedete dov'è la questione, perché il QI è cartesiano, ma non serve a niente, solo che noi abbiamo deciso che l'intelligenza è quella, no? Quindi siamo convinti che Einstein sia molto più bravo di Totti, tanto per il nome che ho scelto a casaccio, ma ditemene un altro, è uguale, non mi interessa. Però noi siamo costretti in qualche modo dalla forma mentis che gira in questo periodo a ritenere che uno che si un fisico è più intelligente di un grande atleta, perché? Non si sa. Perché qualcuno che sa bene di matematica deve essere più intelligente di uno che scrive degli ottimi versi o di uno che parla 10 lingue? Perché? Perché il problema sta anche qui, nel senso che l'idea di intelligenza con la quale noi ancora oggi in larga misura lavoriamo è l'intelligenza cartesiana. Quindi qualcuno è intelligente se sa far di conto, se ha una memoria di un certo genere, se riesce a fare delle associazioni formali di certe cose, eccetera, eccetera, eccetera. Ma un autore piuttosto importante, che si chiama Gardner, Harold Gardner, e ha scritto un libro che si chiama Forma Mentis, ovvero sia la teoria delle intelligenze multiple, ha riconosciuto almeno 7 tipi di intelligenza diversi, dei quali uno è la logico-matematica. Poi c'è l'intelligenza corporea, l'intelligenza sinestesica, l'intelligenza linguistica, l'intrasoggettiva, l'intersoggettiva, ce ne so parecchie. Quindi la nostra intelligenza di fatto è un cocktail di tutte queste intelligenze. In alcuni è preminente l'intelligenza logico-matematica. Guarda caso sono gli stessi di cui dicevamo nelle lezioni scorse che normalmente sono sociopatici. Perché se voi avete visto i film, le varie vite dei grandi matematici, ce n'era uno che era sano di mente, poverini, per carità, geniali, ma tutti strani a livelli seri, chiamiamoli così. Tant'è che oggi il QI lo usano al contrario. Siccome oggi è invalsa l'idea dell'utilizzo del team, quindi si massimizza il lavoro in squadra, o perlomeno si dice di massimizzare il lavoro in squadra, che pure lì potremmo discutere, ma vabbè, allora oggi quelli con l'alto QI normalmente li evitano, perché sanno perfettamente che in squadra non sono capaci di lavorare. E sono sempre stati tutti così. Mentre il PONS valuta esattamente la capacità di stare in squadra, la capacità di collaborare, la capacità di empatizzare, quante ne volete, che sono tutte capacità che fanno la differenza in termini di successo, no? Perché sono tutti quei dettagli apparentemente inutili che vengono cassati dalla sostituzione con le macchine, ma che di fatto invece fanno la differenza, perché ragazzi, un sorriso è gratis, fa bene farlo e fa bene riceverlo. Che dov'è il problema? Perché non devi sorridere? Nietzsche già lo diceva, se tu simuli il sorriso e lo fai per un po', poi alla fine il tuo umore migliora, perché è vero, perché il nostro corpo non è così raffinato. Tante volte se tu simuli quello che vorresti provare, poi lo provi, lo sanno perfettamente gli attori, no? Che si inventano le sensazioni e tutto il resto, come mai? Allora voi provate, se fate lo yoga della risata, dopo un po' l'umore migliora. Perché ridere per 5 minuti di fila, anche se lo stai facendo apposta, anche se non c'è nessun motivo per ridere, sveglia in te delle dinamiche che portano all'endorfina, portano al miglioramento dell'umore, portano un sacco lontano, migliorano la tua respirazione, fanno un sacco di cose interessanti. Il problema è che noi il corpo lo trattiamo male, lo trattiamo come se fosse un sacco da box, qualcosa che sta lì e che non ha nessun titolo per aiutarci mai. E questo è ridicolo, perché voi non dovreste, voi per primi non dovreste essere in questo tipo di quadro di rappresentazione. Corpo è il vostro strumento di lavoro in tutti i sensi, sia nella destinazione del lavoro che nella creazione delle competenze. Voglio dire, più corporei di voi, pochi, no? Eppure appunto, noi continuiamo a pensare che il corpo venga dopo. Quindi sì, per carità, quello è un grandissimo atleta, però vuoi mettere un fisico. Ma quando te pare? In ogni momento proprio, senza nessun problema, un grande cantante, un poeta, chiunque, perché deve contare a cosa si applica l'intelligenza e non l'intelligenza? Cos'è l'intelligenza? Quello è il punto. No? Però come vedete, tutto ciò in cui incappiamo in queste lezioni, in questi discorsi, è tutto premodellato da quello che è la visione cartesiana. Allora, tu sei intelligente se sei un ingegnere. E scusate, senza offesa per nessuno, eventualmente, o per genitori, o chi conosce, a me di ingegneri intelligenti me ne sono capitati pochi, se devo essere onesto. Quindi, voglio dire, parliamone. No? Perché un ingegnere dovrebbe essere intelligente? Domande scomode, ma stanno lì. Perché i numeri dovrebbero essere più affidabili dell'opinione di qualcuno? Quando sono numeri che possono essere facilmente manipolati, sono numeri dei quali, ripeto, non sappiamo ancora cosa siano. Cioè i grandi matematici, se gli chiedi per favore una definizione di numero, non te la sanno dare, perché ancora oggi noi non sappiamo cos'è il numero. Figuriamoci. Ovviamente noi abbiamo adottato il numero nella sua, come dire, forma disincarnata peggiore. E vi racconto una breve cosa e poi facciamo un altro piccolo break, direi. Le lingue antiche, o comunque le antiche forme della nostra lingua, contemplano delle parole particolari per certe combinazioni numeriche. Un paio, una dozzina, no? Tutta una serie di numeri particolari. Ma prima, e per molte culture questo non è mai cambiato, 6 di uno e 6 di un altro non erano la stessa cosa. Cioè 6 galline si chiamavano in un certo modo, 6 mele si chiamavano in un altro modo, perché non riuscivano a capire per quale motivo sto 6 dovesse essere qualcosa che unificava. Non so se mi spiego. Cioè quando tu hai davanti 6 polli e 6 panini, no, 6 televisori e 6 panini al prosciutto, tanto per fare un esempio che faceva un comico tanti anni fa, che c'è che li accomuna? Il fatto che sono 6. Ma che vuol dire il fatto? Perché dovrebbe accomunare qualcosa essere nello stesso numero? Non so se mi spiego. No, perché? 6 di uno e 6 di un altro c'è qualche tipo di relazione. L'abbiamo deciso noi. Perché logicamente non c'è nessun motivo per cui il fatto che siate 6 voi e 6 scope per strada dovrebbe stabilire un qualche tipo di rapporto tra di voi, o no? Tranne il fatto che siate tutti e due 6, ma in ultima analisi che cosa comporta il fatto che siete tutti e due 6? Niente. Quindi le lingue più avvertite chiamavano 6 polli in un certo modo, 6 galline in un altro modo e via discorrendo. Chiaro che non è molto economico, però se voi andate a fare una breve storia della cultura umana vi accorgerete che la matematica è ben lungi dall'essere un tratto comune di umanità, perché nelle diverse culture solo alcune hanno avuto un sapere matematico così raffinato come quello da cui siamo partiti noi e che poi abbiamo portato a dei livelli esorbitanti, mettiamola così. Ma tante culture si fermano a contare a 2, a 4, vanno oltre, non vedono perché debbano andare oltre. Quindi, se dobbiamo scegliere i tratti che rendono umani, il pensiero matematico non c'è. Il pensiero matematico è di certi umani che lo usano per certi motivi che non sono in grado di spiegare, perché noi lo vediamo perfettamente che c'è un rapporto col mondo, ma non sappiamo quale sia. Allora, per chiudere, la questione della fisica, che è bellissima, no? Io, avrete capito, a me piace la fisica, quindi ne parlo con un minimo di competenza. È chiaro che non ambisco in nessun modo a poter dire di essere un fisico, però ne ho letto tanto e abbiamo una serie di questioni divertenti. Per esempio il pi greco oppure psi, le costanti, no? Perché sono quel valore e non un altro? Non ve lo sa dire nessuno. Noi le abbiamo registrate, sappiamo che sono quelle, ma perché? Non ne abbiamo idea. È empirico come discorso, ma non c'è una spiegazione del perché quel tipo di costante si attesta a quella cifra e quell'altra si attesta a quell'altra. Ovvero sia, noi sappiamo che la velocità massima della luce è X, ma mica sappiamo perché. il famoso C della E uguale MC2, no? Quella C, tu la dai come assodata, ok, perfetto, c'è C, ok. Mi spieghi perché? Buio totale, non siamo in grado di dirlo. E tutte le costanti della fisica, che sono una carrettata, ma non ve le sto a elencare, ma sono tutte dei buchi neri da un punto di vista di comprensione. Cioè noi sappiamo che quello è il valore, ma perché sia il valore, né quanto sia costante, ci manca completamente. Perché vi ricordo che si tratta di valori che noi abbiamo messo a punto negli ultimi 300 anni, costante un par de palle, nei tempi dell'astronomia. 300 anni so niente. Potrebbe benissimo essere una cosa che varia tranquillamente in un arco di 15.000 anni, che perché comunque è un arco molto veloce in termini astronomici, e noi non ce ne accorgeremmo mai, perché viviamo qui. Quindi costanti de che? E soprattutto perché? Dunque, quindi, dicevamo che abbiamo visto una discreta serie di cose e di questioni in queste quattro ore, che hanno quasi tutte a che fare con la coppia, la dicotomia qualità-quantità. Perché se ci pensate bene, il problema dell'efficienza e della ridondanza ha a che fare con questo discorso, il problema della trasformazione di certi tipi di rapporto, di certe relazioni in qualcos'altro ha a che fare con questo discorso, è quello che abbiamo detto del successo dei social in qualche misura. I social cominciano ancora prima di essere social, voi non lo sapete, ma io già mi facevo i bulletin board ai tempi nell'82, quindi cominciano con la parola comunità come chiave, e la comunità è una parola che è connotata in senso primario, tant'è che esiste in sociologia una coppia molto nota, che è quella comunità-società, dove appunto si parla di modi di vivere nei quali vengono privilegiati un tipo di relazioni o l'altro. Quindi comunità è un qualcosa che invoca spessore emozionale, spessore qualitativo, vicinanza, affetto, emozioni, tutta una serie di cose che invece la società perde. La società, che viene presentata come fenomeno economico da secoli, no? Pensate ai grandi padri del pensiero democratico, che sono i famosi Diderot, D'Alembert, Condorcet, tutti quanti grandi filosofi dell'illuminismo francese. Come viene presentato il convivere da loro? In forma di contratto sociale. No? Noi siamo abituati a pensarci come frutto di un contratto sociale, ma chi l'ha firmato mai sto contratto sociale? Chi di voi si ricorda che gli è stata messa in mano una penna e gli si è detto: senti, sei disposto a convertire, a scambiare tutto quanto il tuo arsenale di sentimenti, passioni, emozioni, gioia per una cifra X? Io me lo ricordo personalmente, e devo dire che è una delle maggiori storture del nostro modo di immaginare il nostro convivere, questo del contratto. Perché il contratto, ragazzi, è un termine giuridico chiaro. Il contratto non è qualcosa che è equivocabile. Quando parli di contratto sociale, parli di una procedura giuridica che ha dei fini chiaramente di diritto privato, normalmente, che ha delle obbligazioni, che ha una serie di costi ed ha una serie di scopi. Quindi rientri nell'ambito economico-commerciale. C'è poco da fare. Perciò, nel momento in cui noi immaginiamo la nostra convivenza nei termini di un contratto, è tutta l'apertura e tutti i vari cambiamenti di cui abbiamo parlato sono comprensibili, quasi attesi, no? Il famoso passaggio dall'unità di sanità locale all'azienda di sanità locale, che non è per niente ovvio, eppure l'abbiamo accettato come se fosse normale. Ieri ho portato mio padre al Policlinico Umberto I e c'era scritto azienda ospedaliera universitaria, che tu vorresti più a qualcuno e menaglie. No, ospedale, università, che c'entrano con l'azienda? Sono due cose che non c'entrerebbero niente in un mondo dotato di un minimo di senso. Invece no, siamo tutti azienda, anche noi, abbiamo il comitato d'amministrazione. Il consiglio di amministrazione, magari il comitato. Abbiamo il consiglio di amministrazione, abbiamo i manager, pure all'università, ottimi risultati, ma comunque voglio dire, non ci facciamo mancare nulla. E come potremmo, visto che l'intero modo di essere, di esistere e coesistere che abbiamo immaginato è improntato all'economia? E l'economia, ragazzi, che ci piaccia o no, è un problema di quantità e non è un problema di qualità. Fine. Quando il mio autore di riferimento, di cui credo avervi fatto cenno più volte, che è il famoso Simmel, scrive La filosofia del denaro nel 1900 con due zeri, proprio 1900, no, nel 900, o nell'anno 1900, una delle cose che osserva e che è bene tenere a mente è che il denaro ha una sola qualità, che è la quantità. Quindi si sposa perfettamente con tutto quanto siamo venuti approntando e mettendo insieme durante i secoli. È proprio lo strumento perfetto. Tra l'altro è lo strumento dell'equivalenza generalizzata, no? Quel discorso che facevamo dei sei panini e dei sei polli e dei sei televisori lo puoi risolvere solamente da un punto di vista economico. Quando riduci tutto a una massa di denaro, una qualche equivalenza la puoi anche tirar fuori, no? Perché hai un metro di giudizio comune. Allora, un panino vale 1.000 lire, un televisore vale 150.000 lire. Se ho 150 panini, più o meno ho un televisore. Ma lo posso fare una volta che sono passato attraverso il denaro? Prima no, prima non ha senso. Quindi, come vedete, ci sono una serie di passaggi, una serie di snodi che sono interessanti da considerare, perché sono snodi che hanno dei prezzi. A noi sono sembrati per un certo lasso di tempo tutti grandi progressi, innovazioni geniali, cose che avrebbero facilitato la vita, ci avrebbero reso i compiti più semplici, come dicevamo, delle macchine, no? Tant'è che quando c'è stata la grande retorica sul lavoro a fine Settecento, come credo di avervelo detto, il passato è stato costruito in un modo che è del tutto errato, falso. Le fake news cominciano già a fine Settecento. Perché? Perché si diceva che prima dell'industria si lavorava molto di più, e non è vero, non è mai stato vero, manco i servi della gleba lavoravano così tanto quanto hanno lavorato gli operai. Perché noi abbiamo scelto, noi abbiamo avuto la macchina, potevamo fare in un quarto del tempo quello che facevamo prima, o potevamo fare quattro volte quello che facevamo prima. Cosa abbiamo scelto? Lo stesso tempo e quattro volte la produzione. Quindi la fatica è rimasta la stessa, però abbiamo prodotto molto di più, siamo riusciti a fare molti più danni, ringraziando Dio. E questo varrà per quasi tutte le tecnologie che seguono. Le si potrebbe usare in un modo qualitativo, ma noi le usiamo sempre in modo quantitativo. Quindi la tecnologia potrebbe permetterti di lavorare di meno, no, tu lavori di più e produci di più. Quindi attenta, cambia nulla, stai sempre lì, sempre al chiodo, sai, la famosa chain gang continua, però produci di più. Perché dovresti produrre sempre di più? Ce lo siamo già detto. Quindi, come vedete, la domanda, no, lascia un po' il tempo che trovo. Il problema è che non è una risposta il fatto che convenga che costi di meno produrre di più, perché tutto questo, come forse avrete intuito, si fonda su uno dei primi assunti dell'economia classica, ovvero sia sul fatto che le materie prime sono infinite e che i rifiuti non sono un problema. Molto comodo, molto cartesiano, evidentemente. Peccato che noi siamo arrivati al punto in cui le materie prime stanno finendo e i rifiuti sono un problema. Quindi continuare a comportarsi così, no, senza che aggiungo. Quindi, come vedete, la problematica della quantità sulla qualità parte dalla qualifica del gesto umano e va avanti in quasi tutti gli scacchieri, in quasi tutti i contesti, in quasi tutte le situazioni nelle quali ci troviamo quotidianamente: il rapporto col barista, il rapporto col paziente, il rapporto col docente. Tutto questo viene investito da una serie di imperativi del tutto discutibili, vi ricordo, soprattutto discutibili perché concepiti da un pazzo. Questo potrebbe essere un eccellente motivo per portare il caso in una corte, no? Cioè, quello era matto, forse potremmo, no, ripensarci. Abbiamo visto che l'efficienza ha dei costi nascosti piuttosto significativi, abbiamo visto che la ridondanza non è necessariamente un problema di spese maggiori, ma può avere anche altri scopi. Quindi, se usciamo dalla prospettiva economica, improvvisamente le cose diventano più complesse, più interessanti, più duttili per certi versi, no? Possiamo avere una certa ridondanza e fare in modo che questa sia di supporto per tutti, oltre ad offrire più occasioni di lavoro, a permettere di avere dei tempi e dei ritmi diversi, tante cose che per il momento non abbiamo manco lontanamente preso in considerazione, perché abbiamo questa idea per cui dobbiamo lavorare, lavorare, lavorare. Oh, pensate che negli Stati Uniti per mandare la gente in ferie devono chiudere le aziende, perché sennò non ci vanno. E quelli che lavorano, fanno degli straordinari anche senza nessun motivo, per ore ed ore ed ore stanno in ufficio. Tanto per capire qual è l'impatto, no, della massimizzazione su questo tipo di ragionamento. Quindi ci sono una serie di dinamiche piuttosto interessanti che, guarda caso, poi coinvolgono e investono anche il nostro modo di vivere quotidiano e investono anche il nostro modo di costruire rapporti personali e professionali. Perché, come dicevamo, il problema dei rapporti primari e secondari si gioca anch'esso su questa sfera. Le mie relazioni primarie sono più importanti dei rapporti secondari? Lo sarebbero, dovrebbero esserlo, però le circostanze attuali rendono molto difficile la possibilità che io abbia più amici che conoscenti o gente che incontro. È matematicamente impossibile, a meno che non viva in una frazione dell'Italia interna dove ci sono 35-40 persone, allora magari se sto attento ci riesco. Però se vivo in un posto normale, ecco, oggi esco, vado già a farmi una passeggiata per Foligno e già ho esaurito il mio parco amicizie per i prossimi 15 anni e anche di conoscenti, non si può fare. Quindi noi abbiamo bisogno di recuperare per molti versi queste dinamiche. Perché queste dinamiche non solo sono state rese più difficili oggettivamente dalle circostanze, no? Vivere in una città di 30 milioni di persone, come dire, già di per sé ti impedisce di avere qualunque tipo di equilibrio fra i diversi tipi di rapporto, perché 30 milioni di sconosciuti stanno lì, ci sbatti contro ogni momento, quindi. Allora dovresti in qualche misura rivalutare quel che di primario tu hai a disposizione. Quel che tu hai a disposizione di primario è la famiglia, gli amici, la coppia o qualunque altra configurazione vogliate adottare, diciamo, prendo la coppia perché è quella più comune, poi come è fatta sta coppia non mi interessa, però di fatto quest'è. Ok, come vi dicevo, però la caratteristica delle relazioni primarie è di essere impegnative. Voi forse non lo saprete, ma il termine famiglia deriva da una lingua latina preromana, che è l'osco, addirittura, e viene dal termine famul, che voleva dire schiavo. Quindi i romani e gli osci erano perfettamente al corrente del fatto che la famiglia è problematica. La famiglia è bella, è ricca, ma costa. C'è poco da fare. No, se vuoi vivere la famiglia bene, te devi impegnare. Ci devi mettere le risorse, devi metterci il tempo, ci devi mettere la disponibilità, i compromessi, tante cose. E questo vale sia per la famiglia in cui nasci, che abbiamo visto essere particolarmente importante anche in termini di status, se vi ricordate, che per la famiglia che farai, si presume, no? Che potresti fare, come preferite. Perciò avere consapevolezza di questo spessore problematico dei rapporti, delle relazioni primarie è importante. Perché è il motivo per le quali sono poche, tendenzialmente, no? Ciascuno di noi ha 15, 20, vogliamo essere proprio, come dire, fortunatissimi, 30 amici o parenti che adora, eccetera, eccetera, di più non li gestisci, perché ce la fai, è semplice, non è pensabile, no? Però ecco, quel network, quella rete di rapporti è qualcosa che ti protegge e ti permette di essere te stesso. Perché vuol dire che tante persone pensano che tu sia speciale, unico, importante, meritevole d'attenzione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la logica del riconoscimento è questa. Ora, come abbiamo detto, il fatto che la metropoli renda le relazioni primarie complesse, complicate, difficili, ovviamente ha delle conseguenze piuttosto significative. Una delle tante, che non abbiamo ancora menzionato, ad esempio, ha a che fare col fatto che tu sei in qualche modo costretto a farti un'idea dell'altro dalla sua apparenza, dal modo in cui si propone, dal modo in cui si veste, dal modo in cui si comporta, dal modo in cui parla, dagli accessori che sceglie. Quindi, a seguito dell'industrializzazione e dell'urbanizzazione, l'immagine prende molta più importanza di quanto non ne avesse prima. Ok? Perché di fatto noi, in ogni momento in cui incontriamo qualcuno, non facciamo che decrittarlo e inserirlo da qualche parte nella stratificazione sociale. Abbiamo parlato della stratificazione sociale con voi, se non sbaglio, no? Quindi abbiamo parlato anche dello status?
Sì, sì.
Status ascritti e acquisiti? Ok, perfetto. Quindi il punto centrale della questione è questo: il giudizio di status, ovvero sia il modo con cui io mi rapporto a qualcuno sulla base della mia stima del suo status, è fortemente influenzato dall'apparenza. L'apparenza diventa uno dei criteri fondanti di orientamento all'interno della città. Questo perché? Perché appunto nella città io l'unica cosa che ho a disposizione per poter valutare qualcuno è la sua immagine, non ho altro, non so niente di lui. Mentre prima venivo, come vi ricorderete, da un'esperienza nella quale sapevo vita, morte e miracoli di tutti, con tutte le generazioni fino a tempi remoti e probabilmente anche le possibili discendenze a seconda delle avventure, io in città mi trovo davanti gente che non so assolutamente chi sia. E quindi devo interpretarla. Ora, tenete presente che ai tempi della premoderni, quando gli status erano ascritti, erano anche molto più pubblicizzati. Cioè, normalmente dell'abbigliamento facevano parte una serie di dettagli accessori che ti dicevano chi era quello che avevi davanti. Erano coccarde, erano simboli, erano stemmi. Quindi si sapeva che facevi parte della gilda dei pellai, che eri a un certo livello una gilda dei pellai. Cioè, diciamo che lo status era qualcosa che veniva messo a disposizione degli altri con molta più liberalità e veniva perseguito quando venisse poi, adottato falsamente, affettato senza nessun tipo di base. Cioè, far finta di essere qualcun altro nelle società premoderne era complicato, e se te piavano, venivi condannato seriamente. Perciò questo cosa ci dice, tra le altre cose? Che le società premoderne si rendevano perfettamente conto dell'importanza della possibilità che ognuno sapesse chi era l'altro. Perché noi oggi su questo giochiamo parecchi problemi, parecchie difficoltà, parecchi potenziali truffe. No, perché noi non abbiamo idea di chi sia l'altro. Pensate adesso ai deepfake o ai fake, no? Nel famoso mondo dei social, quello dove siamo tutti amici a cazzo, tu parli con qualcuno di cui non sai niente, letteralmente niente, perché tutto quello che tu vedi sulla sua bacheca potrebbe essere falso, no? Non hai nessuna garanzia sulla veridicità delle fotografie, sulla veridicità delle affermazioni, sui contenuti che vengono pubblicati. Tu non sai niente, assolutamente niente. E ci siamo dovuti arrivare pian piano a questo, evidentemente, perché non è proprio così facile accettare un tipo di rapporto del genere, no? Adesso con i deepfake addirittura potresti anche essere attratto e coinvolto da parte di qualcuno che dice di essere qualcuno che conosci. Ancora peggio. Avrete sentito che ci sono attualmente un paio di video e di campagne pubblicitarie con dei fake di grandi attori. Hanno resuscitato Robin Williams e adesso poi hanno incastrato chi è quell'altro Tom Hanks, che sta facendo pubblicità a una catena di dentisti americani che non ne sapeva nulla lui, perché l'hanno copiato e l'hanno rifatto. Quindi, come vedete, il problema di cui parlavamo prima, che è quello della fiducia sistemica, si espande. Perché prima era semplicemente una questione di non so niente degli oggetti, ma qui è anche un problema di non so niente delle persone. La fiducia diventa uno dei tratti sui quali occorre ragionare di più, e per voi la fiducia è fondamentale, perché il vostro rapporto professionale si fonda sulla fiducia, sia per essere accolti che per accogliere con il massimo risultato possibile ciò che viene fatto. Quindi, come vedete, ci sono delle dimensioni che è opportuno che cominciate a valutare della vostra professione, che probabilmente finora non vi erano state particolarmente messe in luce. Ma il problema della fiducia è un problema cruciale oggi, perché noi siamo obbligati a fidarci. E se tu capisci un po' la dinamica delle relazioni e le grammatiche delle relazioni, questa fiducia puoi estirparla senza nessun problema. Come non credo che serva che vi facciano dare, nessuno di voi mi ha chiesto un documento. Mai. Voi avete dato per scontato che io fossi il professore. Non vedo chi altri potrebbe venire a far professore al posto mio, a saperlo me ne approfitterei pure, però questo vuol dire che avete aderito alla grammatica della situazione. Qual è la grammatica della situazione? C'è una classe, c'è uno che fa lezione. Se uno entra e comincia a fare lezione, a posto. E questo noi lo facciamo sempre. A meno di non trovarci in situazioni particolarmente strane o particolarmente, come dire, insolite, noi diamo per scontato una serie di cose, diamo per scontati che quello che sta facendo una cosa abbia titolo a farla, che quell'altro che ne sta facendo un'altra la stia facendo come avrebbe dovuto, eccetera, 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 perché sennò non camperemmo, no? Però vi rendete conto di quanto della nostra vita è affidarsi? Questo è il punto centrale. Tenete presente che uno degli esempi che normalmente sono più scioccanti e faccio ai miei ragazzi di sicurezza è quello di molti attentatori suicidi, che non so se ve l'ho detto, ma si presentano alle fermate dell'autobus guidando un autobus. Che fai, non sali? Allora loro fanno salire quanti più possibile passeggeri e poi si fanno saltare in aria. La garanzia del massimo danno possibile, anche lì abbiamo la massimizzazione degli scopi. Il problema è che tu abbocchi perché? Perché se tu sei a una fermata dell'autobus e arriva un autobus, che, dov'è il problema? Ci sali, no? Esattamente lì la questione. Cioè noi viviamo una vita che è, come dire, fondata su una serie di aspettative che possono essere manipolate. Oggi in particolare è molto più facile manipolarle di ieri, ma era lo stesso nel... Arrivederci, era lo stesso nel 1780, nel 1790. Cioè, se voi prendete un qualunque diario di quei tempi, vi accorgerete che si parla dell'uscita in città come di un'avventura rischiosissima. I tutori spiegano ai giovani quanto non debbano fare certe cose, quanto non debbano fare altre, dove debbano andare, come si debbano comportare, perché la percezione del rischio dell'uscita in città era enorme. D'altronde, vi ricordo, si veniva da contesti nei quali ci si conosceva tutti. Qui eri su una scala completamente fuori da qualunque possibile tua immaginazione, con miriadi di persone delle quali non avevi la benché minima idea di che cosa stessero a far lì, perché ci stessero, cosa volessero da te, eccetera, eccetera, eccetera. Dopodiché ci siamo un po' abituati, abbiamo messo a punto delle metodiche di confronto e di interazione, ma sono metodiche che si fondano nella gran parte sulla fiducia. Perché noi non abbiamo degli attestati di status affidabili. No. Che cosa abbiamo noi per testimoniare che il nostro status ci mette al di sopra della possibilità di sospetti, del fatto che noi siamo persone affidabili, che non vogliamo il male degli altri, che anzi potremmo perfino essere utili e gentili nei confronti degli altri? Nulla. Un'espressione del viso, un gesto, un sorriso, come dicevamo prima, ma lì si ferma, non c'è nessun attestato di questa questione, no? Quindi vedete che la situazione è diventata apparentemente più semplice. Certo, parliamo di questa democrazia diffusa per la quale tutti siamo più o meno simili nel vestiario, salvo casi particolari e rari, e di conseguenza è molto meglio. Non è molto meglio per niente, perché ci complica le idee, ci complica i rapporti, non sappiamo come fare a interagire, non sappiamo chi è l'altro. E questo per noi è un problema, che ci piaccia o no. Perché dal modo in cui noi mettiamo a fuoco l'altro sappiamo come comportarci a nostra volta, quindi non è semplicemente un problema di sfruttarlo, è anche un problema di stare a nostro agio noi stessi, sapere come comportarci, non aver paura di, nella migliore delle ipotesi, far figure di merda. Succede spesso e volentieri, no? Perché non sai chi è l'altro, quindi non sapendolo magari fai una battuta infelice, dici qualcosa che non dovresti, ti comporti in un modo che potrebbe perfino esserti dannoso. Queste sono una serie di dinamiche che sono fondamentali per il sistema relazionale dell'individuo. E se gestite bene, portano a un suo potenziale miglioramento. Come vi dicevo, l'intelligenza intersoggettiva e intrasoggettiva ti garantiscono il successo. non perché sei un manipolatore bastardo, ma semplicemente perché sei in grado di interfacciarti con gli altri spontaneamente, senza particolare ingombro, con leggerezza, e fare in modo che tutti ottengano qualcosa. Quello è. La gentilezza, che viene ultimamente rivalutata dopo essere stata trattata malissimo per anni, è anche questo. Le famose buone maniere, non è che ce le eravamo inventate perché eravamo tutti ipocriti stronzi, per carità, una parte sì, però le buone maniere erano un modo per poter interagire con gli altri senza doverti porre eccessivi problemi di forma, no? Cioè un modo garbato per dire una cosa, lo adotto, fine. Quello sa che io non ho nessuna intenzione cattiva, magari lo riceve con una certa positività e mi risponde pure, siamo tutti a posto. Dov'è? Che c'è di difficile? Però c'è stato un momento in cui valeva tantissimo la spontaneità, bisognava essere diretti, fuori da qualunque menzogna, tutte quelle cose che ancora girano spesso e volentieri e che normalmente portano alla catastrofe sociale proprio dritto per dritto, no? Comunque, ecco, questi sono un po' i primi aspetti della questione che è opportuno prendere in considerazione. Io direi che tutto sommato possiamo pure andarcene in pace, come si dice, che oggi abbiamo fatto...